100% successi.
100% successi.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ultimo appuntamento settimanale per quello che riguarda Punto Biancorosso. Domani festa dei lavoratori, non saremo in onda, quindi non avremo il classico appuntamento del venerdì con Ferdinando Vicini, ma lo ritroveremo. Intanto siamo a quello del giovedì, giovedì gnocchi, e quindi ecco,
buoni.
Ecco che ritroviamo il nostro Cristian Camilletti.
Tanto alla fine andiamo sempre a sbattere sul cibo, passo sempre per il mangione del...
Detto che li mangi te, anzi, guardando...
Ma guarda che anche quello dietro non è che scherza a tavola.
Ma qui ci siamo tutti arrotondati con questo periodo di coronavirus a casa, bloccati, quindi si è mangiato anche troppo.
Buonasera,
siamo nel suo giorno, è ritornato nel suo giorno.
Siamo nel mio giorno, che bello.
Allora, appuntamento del giovedì, dicevamo, che cosa avremo in questo giovedì?
Che cosa avremo? Avremo questa sera, intanto l'hai praticamente fatto capire, come nostro primo ospite di serata avremo una delle voci di Radio Tua, ovvero la voce del venerdì in questo caso, visto che domani sera non lo ascolterete, lo anticipiamo a questa sera, ovvero Ferdinando Vicini, col quale parleremo ovviamente di quelle che sono le ultime situazioni legate al calcio nostrano, possiamo dire, anche se non è solamente nostrano, ma internazionale, visto che qua ormai sulla bocca di tutti è appunto cercare di capire se il calcio ripartirà oppure no. Abbiamo capito che i dilettanti fondamentalmente non partiranno, manca soltanto l'ufficialità, ma quello non ripartirà al 99,9%, non diciamo 100% perché appunto manca l'ufficialità definitiva, mentre per quanto riguarda il professionismo, in particolar modo la Serie A, qua ancora c'è abbastanza confusione, anzi addirittura possiamo dirlo, c'è proprio, non dico una guerra tra le parti, ma quasi, tra il ministro Spadafora e quelli che sono i vari vertici e società di calcio, quindi qua stanno veramente spingendo per far sì che il calcio possa ripartire. Poi tra l'altro possiamo anche dire, Stefano l'aveva detto anche il nostro Peppe Gallozzi martedì, la Ligue 1 praticamente aveva intrapreso la strada per fermarsi, oggi è ufficiale, dal pomeriggio praticamente si sono riuniti e hanno reso ufficiale la notizia che termina così il campionato francese, dando il titolo al Paris Saint-Germain, e hanno praticamente anche dato le retrocessioni sia per quanto riguarda la... che c'è? Perché ridi?
Mi guardi, no, stavo guardando un comunicato, un lancio fatto dal comune di Ancona che conferma appunto che l'unica radio brutta e cattiva ad Ancona siamo noi, ma scusa, non c'entra niente, è una digressione che non c'entra nulla, poi se ne parlerà più avanti.
Magari ne parleremo più avanti, ma sì, niente, insomma questa notizia è ufficiale intanto per quanto riguarda il calcio francese. Il calcio tedesco invece, caro Stefano, sono pronti a fare gli esami sierologici ai primi di maggio per i calciatori prima di partire in via ufficiale. Si parla, se non erro, c'è stato uno slittamento, quindi di una settimana intorno al 18 credo per quanto riguarda il campionato tedesco, però prima faranno degli esami. Rimaniamo sempre fuori nel circolo dell'Europa, ieri parlavamo anche della Spagna, perché oggi addirittura c'è stato il centrocampista croato del Barcellona, Ivan Rakitic, che si è esposto dicendo che appunto sarebbe il caso di ripartire perché sarebbe un segnale molto importante. Infatti il giocatore dichiara testualmente: torniamo a giocare, pronto a correre il rischio di essere contagiato, però... lui vuole tornare, dice, giusto che noi calciatori possiamo essere un esempio, un supporto per tutti quei lavoratori che in questo periodo sono dovuti tornare a lavorare, e quindi anche loro sono lavoratori, guadagnano tanti bei soldini, e quindi lui dice è giusto farlo, insomma, detto da appunto un giocatore del livello top internazionale di Ivan Rakitic, insomma è tutto dire. Però poi dobbiamo anche confrontarci con quelli che sono i tamponi ancora positivi di certi giocatori. C'è questo giallo su Dybala, poi magari ne parleremo con il nostro secondo ospite, l'ho preannunciato ieri, lo youtuber Fabio Bergomi, perché qua proprio dalla sua voce l'ho sentito proprio ieri dire che c'è questo giallo. È stato dichiarato il quarto tampone positivo, ma non è ufficiale. Arriva questa notizia, guarda caso, dalla Spagna, ma in Italia ancora non si sa se effettivamente è così o meno. Però quello che è sicuro invece è l'altro calciatore, Sportiello dell'Atalanta, al terzo tampone consecutivo, quindi anche qua sicuramente questo non aiuta ad intraprendere la strada della ripresa del calcio italiano in questo caso. Staremo a vedere che cosa succederà. Domani ci sarà un incontro straordinario, ma per quello che riguarda anche in Lega i diritti televisivi, e qua si parla dell'ultima rata da versare, attenzione, perché anche qua si potrebbe aprire un bel movimento con una guerra tra società, diritti televisivi, qua non ci si annoia, anche in tempi di coronavirus magari non c'è il calcio giocato, ma non ci annoiamo per questi argomenti che vengono fuori. Insomma, ne abbiamo di carne al fuoco, e ovviamente poi come ogni giovedì in conclusione avremo anche il co-presidente dell'Anconitana, Andrea Marconi. Insomma, piatto ricco anche questa sera, argomenti ce ne sono e non mancano. Allora io, Stefano, direi di ricordare i nostri punti di contatto e poi di fermarci per andare in break pubblicitario.
Senz'altro. Allora intanto salutiamo e ricordiamo che potete vedere anche questa puntata sulle frequenze di RMM, il canale televisivo del digitale terrestre, lo trovate sul 606 606, quindi un saluto d'obbligo alla redazione di RMM che ci ospita in FM 98.5 92.2, le nostre frequenze, oppure sulla nostra pagina www.radiotua.com. Saluto subito in apertura Fabio, che come abbiamo iniziato si è subito collegato da San Severino e ci ha mandato i suoi saluti, e noi contraccambiamo immediatamente. Mentre, se volete fare altrettanto anche voi, 334 35 20 488 il numero magico per interagire, e noi siamo pronti ad ospitarvi. Siate pronti, caldi, e fra poco andiamo a iniziare con la nostra diretta, fino a che dura, insomma, finché è possibile. Ho controllato, lo dico a Fiorella, perché ieri abbiamo fatto questa cosa bruttina, che lei ci mandava gli sms e noi non li vedevamo. Ho controllato, la macchina funziona, quindi oggi posso vedere anche i vostri sms, quindi potete utilizzarle lo stesso numero anche per mandarci il messaggino corto.
Punto biancorosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal primo break pubblicitario. Noi siamo tutti in diretta, quindi quando diciamo le cose lo facciamo proprio dal cuore, che escono dal cuore, non senza filtri. Lorenzo, no, io perché
una cosa positiva
avremmo potuto mandare anche qualcuno a quel paese, ma ci siamo.
Fai come ti senti, Stefano, la radio è la tua.
Assolutamente, non mi permetto. Però Lorenzo ci scrive.
Una cosa positiva è che sembra chi ha preso il virus diventa immune. Beh, questo è quello che appunto è uscito nel pomeriggio. Questa notizia sembrerebbe, io uso sempre il condizionale perché
sì,
prima
magari
dicevano che non era così,
esatto,
adesso ti dicono che invece sei immune. Io sinceramente mantengo la linea prudente, è sempre meglio starsene belli protetti e tranquilli a fare ciò che abbiamo fatto fino a oggi, in modo tale che evitiamo qualsiasi tipo di rischio. Quindi manteniamo questa linea, e lo dico a tutti quanti, perché credo che nemmeno a provare chi magari l'ha preso il virus e poi magari è riuscito a venirne fuori bene, non credo che voglia avere il pericolo di ricascarci nuovamente dopo quello che magari ha dovuto passare. Quindi non andiamoci a cercare niente, come si dice, sottoterra in questo momento. Allora, che dire ragazzi, intanto siamo, tra poco avremo con noi il nostro primo ospite, l'abbiamo già detto, Ferdinando Vicini, che domani non avrete modo di sentire, visto e considerato che domani, primo maggio, giornata festiva di festa dei lavoratori, quindi domani niente punto bianco rosso, e quindi abbiamo il nostro Ferdinando Vicini che già è pronto, ancora qualche istante e lo avremo. Intanto parlavamo,
ce l'abbiamo. È che noi pennacchioni bianchi, sai, un attimo ci vuole, no? Che realizziamo il tempo della tecnologia. Dacci a te.
Ecco, vabbè, io già, ecco. Ferdinando, ci sei?
Eccoci, sono qua.
Ciao Ferdinando.
Buonasera Cristian, buonasera ai nostri ascoltatori.
Ciao Fernando, allora intanto come va questa quarantena che continua?
Beh, insomma, siamo ligi alle regole, a tutto bene, speriamo che passi presto.
Speriamo, ce l'auguriamo. Adesso dal 4 maggio si può uscire, insomma, c'è un po' un allentamento di quelle che sono le restrizioni. Speriamo che ognuno faccia il cittadino bravo e si comporti bene, insomma, che in maniera tale che poi qualcuno non decida al posto nostro, che altrimenti c'è da ritornare tutti dentro casa di nuovo e farsi ancora della quarantena per un bel periodo lungo. Intanto sicuramente quello che si è capito è che bisognerà convivere ancora per un po' di tempo con questo virus, no Nando?
Sì, ma sarà ancora più importante la disciplina sociale, chiamiamola così, rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni che vengono fornite in questa fase 2, no? Perché nella fase 1 stare a casa ed essere attenti a lavarsi le mani, al distanziamento sociale. Adesso nella fase 2, in cui ci sarà per forza una maggiore commistione di persone, perché comunque la ripresa delle attività, di alcune attività, posso necessariamente un contatto più frequente fra persone ed anche una presenza, una maggiore densità di persone in giro, sarà ancora più importante che tutti si attengano scrupolosamente alle indicazioni ricevute, perché altrimenti, ecco, c'è questo spettro che tu pure hai evocato, che non c'è mai, ma dover tornare indietro sarebbe dura, doloroso, ma anche proprio difficile psicologicamente, no? Perché poi quando si pongono si delinea un percorso, non cogliere le tappe che sono prospettate e tornare indietro psicologicamente è avvilente.
Assolutamente.
Speriamo proprio che questo non accada.
Assolutamente, ce lo auguriamo veramente, come dicevamo, che ognuno faccia la sua parte in modo giusto e corretto, in maniera tale che appunto non si ricada nuovamente nel tranello di rientrare tutti dentro casa. Allora, caro Nando, in questi giorni impazza insomma questa polemica, questa battaglia che c'è tra il sistema calcio e il ministro Spadafora. Come vedi questa situazione, Nando?
Beh, guarda, io credo che la posizione del ministro Spadafora sia una posizione, lo dico francamente, non ho paura di espormi.
Come al solito, Nando, senza peli sulla lingua, vai.
Esatto, come siamo abituati a fare, abbastanza ideologico. Vorrei ricordare che il ministro Spadafora è stato uno di quelli che si è battuto maggiormente nell'ambito del suo movimento. Non voglio fare politica, cioè i fatti, andiamo a vedere i fatti, le cose, quindi non è un discorso partitico, è un discorso politico, perché poi quando si parla degli interessi delle persone e soprattutto insomma in settori economici importanti è inevitabile che sia un discorso politico, di alta politica, perché interessa a tante persone. Allora io credo che sicuramente la posizione del ministro sia influenzata da appunto, come dire, una ideologia di un certo tipo. Dicevo che il ministro Spadafora mi risulta essere stato fortemente contrario a suo tempo all'idea delle Olimpiadi a Roma, tanto per dirne una. Il suo atteggiamento, al di là poi delle valutazioni di carattere strettamente medico, quindi specialistico, è connotato evidentemente da un certo sfavore nei confronti del movimento calcistico. Questo è emerso anche da suoi colleghi di governo, insomma, se si legge un po' su tutta la stampa, anche un po' questa diarrea interna che c'è. Pare che lo stesso primo ministro non sia stato particolarmente contento di come si sia posto il ministro. E dico, faccio un esempio. Se sei il ministro dello sport e hai come interlocutore, nel caso specifico, delle istituzioni quali la Lega, nello specifico di Serie A, ma anche quella di Serie C, per dire, e anche quella di Serie D, e la FIGC, hai un dialogo in corso con il presidente Gravina, c'è una commissione medico-sportiva che ha varato un protocollo che è stato portato all'attenzione del governo, il governo sta facendo delle valutazioni, quindi ci sono dei contatti istituzionali. Se tu poi te ne esci sui social e nelle interviste ogni giorno e ne tiri ogni fuori una nuova, addirittura arrivi ieri a dire: vedrete che sarà la maggior parte delle società di Serie A che mi chiederanno di chiudere il campionato. C'è un problema,
certo,
perché tu scavalchi le istituzioni, fai capire che ci sono contatti sotterranei altri rispetto ai canali istituzionali, e mi sembra che non sia il massimo della correttezza, no?
Quindi, assolutamente,
questo mi fa capire che di fondo c'è uno sfavore nei confronti del movimento calcistico, e forse il ministro non ha esattamente scienza e coscienza di quello che è il calcio in Italia, perché il calcio in Italia non è fatto solo di Cristiano Ronaldo e degli altri, diciamo 100-150 calciatori che guadagnano grosse cifre. e neanche di quegli altri 200 calciatori che guadagnano bei soldi, ma è fatto di circa 300 mila addetti, è fatto di massaggiatori, magazzinieri, impiegati, addetti alla sicurezza, addetti a varie funzioni, segretari, posso dire dirigenti a vari livelli, è fatto, e non me ne vogliano, dell'addetto stampa del Monopoli, è fatto del segretario dell'Arzignano, gente che quello è il suo lavoro e guadagna magari cifre assolutamente normali, come le può guadagnare il collega d'ufficio, oppure la cassiera del supermercato. Cioè, fare tanti esempi, gente che prende uno stipendio normale,
certo,
e che ha bisogno di lavorare. Allora io credo che non si possano fare delle valutazioni superficiali e dire ma adesso il calcio è l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare. No, il calcio è un settore economico importante, è un settore che produce, ha un'incidenza notevole sul PIL del paese, e per cui non ci possiamo permettere di dire alla leggera tanto questa è l'ultima cosa che dobbiamo valutare. Non è così. Ecco, questa è la mia idea ed è quello che stiamo vedendo. Insomma, forse non c'è questa consapevolezza nel ministro di quello che è il movimento economico e l'incidenza sul PIL del sistema paese del calcio.
Io ho la sensazione, Nando, che lui non si voglia prendere la responsabilità di fermarlo, forse. Sta proprio dilatando i tempi, forse in attesa che qualcuno lo faccia per lui.
Guarda, questa è una cosa che dicono in molti, no? Questo continuo dilatare i tempi. Prima gli allenamenti a fine aprile, poi gli allenamenti al 4 maggio, poi forse gli allenamenti al 18 maggio. C'è chiaramente un suicidio, perché sappiamo tutti che dopo, se arriva a oggi, c'è una deadline che è stata fissata dall'UEFA, che ha detto entro il 3 agosto finiamo i campionati. Quindi è chiaro che parliamo della Serie A, ma poi a cascata ci sono tutte le altre, no? Molto certo. Difficile, io credo che noi potremmo rivedere in campo la Serie C, per dire ancora più difficile la Serie D. Abbiamo sentito martedì ai nostri microfoni il presidente della Lega Nazionale di Tanti, Sibilia, a dire farò di tutto perché si riprenda, ma chiaramente, insomma, se vediamo tutti questi ostacoli per la Serie A, pensiamo che sia obiettivamente quasi impossibile che si riparta a livelli più bassi, dovendo rispettare un protocollo molto rigido che implica un impegno anche economico e strutturale, organizzativo importante. Allora, come dici tu, no? Portandolo alle lunghe, piano piano, sembra quasi che vogliano portare la FIGC e la Lega a dire vabbè, ormai a questo punto è andata, no?
Certo.
E quindi non prendersi la responsabilità, come per esempio ha fatto il governo francese, di dire
fermiamo tutto, fermiamo tutto.
Qui. Sì. Se ne riparla a settembre.
E no? Tra l'altro oggi è stato reso ufficiale proprio il termine del campionato francese con il Paris Saint-Germain campione, però vabbè, sì. Insomma, adesso però, pensare a chi vince i titoli in questo momento, credo che in questa situazione credo che forse neanche in Italia, anche se si riprendesse il campionato, vorrebbero avere in bacheca un titolo vinto in questi periodi.
Sì, ma io credo che è evidente che la finalità è soprattutto economica.
Certo. Perché si parla poi, Nando, scusa se ti interrompo, che se il calcio non riprendesse di un danno di 700-800 milioni di euro.
Sì.
Si parla di queste cifre.
Allora, le cifre le ha fatte Gravina.
Sì,
no?
Esatto.
E anche D'Alpino, il presidente della Lega. In sostanza si parla di 700-800 milioni di euro, come dicevi tu, se non si riprende per niente.
Esatto.
Di 300 milioni se si riprende a porte chiuse. E se, ma ipotesi già scartata, se si riprendesse dal 18 maggio con gli allenamenti, dai primi di giugno con il campionato, e teoricamente si potesse riaprire anche parzialmente gli stadi, il danno sarebbe comunque di 150 milioni di euro, per cui un danno già c'è, si tratta di limitarlo, insomma, ecco. Però tu dicevi giustamente, oggi la federazione francese ha preso atto della decisione del governo e non ha potuto che dichiarare chiuso il campionato, no?
Sì.
E ha addirittura proclamato, e qui ci sarebbe da aprire un altro dibattito, addirittura ha proclamato la squadra vincitrice del campionato. Allora,
con tanto anche di retrocessioni poi, tra l'altro, ti aggiungo.
Sì, 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 tu pensa in Italia una cosa del genere.
Certo.
Allora, innanzitutto è importante che sia il governo a prendere la decisione eventualmente. Questo anche ai fini contrattuali, no? Perché poi, insomma, qui quello che balla soprattutto sono i soldi delle televisioni. E Sky e DAZN hanno già detto che non vogliono pagare la tranche che scade domani, il 1° maggio, no? Quindi c'è già in corso un precontenzioso. Ma un conto è se si può dire c'è un motivo di forza maggiore, il governo non ci fa giocare, un conto è dire io come controparte dei contratti dico non giochiamo. Capisci che è molto diverso, no?
Certo.
È intuitivo che è molto diverso, certo. La situazione a livello di responsabilità. Però come dici tu, in certi momenti l'impressione è proprio quella che si stia arrivando allungando il brodo per non dire non ti gioco.
Però poi cosa viene fuori? Oggi ci sono delle dichiarazioni di Luciano Moggi che infatti proprio su questo argomento, rivolgendosi proprio a Spadafora, ha dichiarato o prendo una decisione definitiva oppure il ministro si dimetta, perché se non è in grado di prendere una decisione, insomma, è grave.
Sì, voglio dire, alla fine la decisione, la responsabilità se la deve prendere chi ha gli onori e l'onere di ricoprire l'incarico di governare lo sport e il calcio, quindi in Italia, perché governare significa assumersi delle responsabilità e in questo caso spetta al governo dire se si può giocare o meno. Lui ha detto oggi ha cambiato ancora una volta posizione, da ieri che se ieri ha detto la ripresa del campionato è una strada sempre più stretta, come a dire, insomma, lasciate ogni speranza. Oggi ha detto, forse perché sotto pressione anche da colleghi di governo che dicevamo hanno manifestato un certo malumore per la gestione della questione da parte di Spadafora, oggi è tornato un po' indietro e ha detto se la commissione tecnico-scientifica della federazione trova l'accordo per il protocollo con la commissione medico-scientifica commissione tecnico-scientifica del governo si possono riprendere gli allenamenti. E qui si apre un altro scenario, perché oggi ha corretto la sua posizione.
Sì, è quello che succede, però ogni giorno la corregge, e questo
esatto,
è il problema.
Ogni giorno la corregge, e quindi intanto hai chiaro, insomma, non c'è la barra dritta, no?
No.
Ma poi, Cristian, tu sai cosa significa, a te non sfugge, no? Però lo diciamo per i nostri ascoltatori, non è di secondaria importanza se il governo ti dice si possono riprendere gli allenamenti, ma non c'è nessuna certezza che riprenda il campionato.
Assolutamente.
Perché sai che l'altra partita è quella degli stipendi.
Certo.
Allora, se le società fanno allenare i giocatori e i giocatori si allenano, è difficile che poi una società possa dire ai calciatori, chiamarli e dire tagliamo lo stipendio nei mesi che non avete giocato. Perché se si allenano...
Comunque stanno lavorando,
lavorano,
il loro lavoro lo fanno, certo, assolutamente.
Quindi è molto complessa la partita. L'impressione è che non ci sia proprio esattamente la persona che dà sicurezza, no, a gestirla.
Certo. E, secondo te è un po' fattibile quello che anche in Germania stanno facendo, vero?
Scusami, dimmi. Dobbiamo dire un'altra cosa, no? Al
sì.
Di là delle simpatie calcistiche, ma va detto. La Juventus, che al momento dello stop del campionato di Serie A aveva giocando la contestata partita a porte chiuse con l'Inter, era risalita al 1° posto, battendo l'Inter, e con i 3 punti dell'Inter aveva superato di 1 punto la Lazio.
Sì.
La partita la classifica congelata allo stop per coronavirus vede la Juventus con 1 punto di vantaggio sulla classifica della Serie A, la Juventus con 1 punto di vantaggio sulla Lazio. Ha già detto. A me lo scudetto eventualmente attribuito perché il campionato, nel, caso in cui Ferrero non potesse ripartire, non mi interessano io. Quindi un po' il discorso che facevi tu.
Quello che dicevamo in precedenza, esatto. Cioè, è un, sarebbe, io uso un termine forte, uno scudetto sporco di sangue, perché sappiamo quanti morti, insomma, ci sono stati con questo coronavirus e quanti ce ne saranno ancora.
Esatto, ma poi al di là anche di questa tua valutazione, diciamo così, etica, no, e morale, ma c'è anche una valutazione sportiva, voglio dire, in fondo ha vinto gli ultimi 8 scudetti, sì. Quindi aggiungerne uno che non hai conquistato sul campo, perché comunque non sarebbe conquistato sul campo, ma non solo per la Juventus, se fosse stata avanti la Lazio o l'Inter sarebbe stata la stessa cosa, no?
Certo.
Tu comunque il campionato non l'hai finito, mancano addirittura 12 partite, che non sono poche. Noi parliamo di quello di eccellenza, dove di partite ne mancano 7, dove abbiamo detto in 7 partite l'Ancona, per come avevi fatti di casa nostra, l'Anconinana avrebbe potuto anche recuperarli quei 2 punti.
Ah
no?
Certo, sicuro.
Chi lo dice? Ci sono 21 punti in palio, la differenza è di 2 punti, no, potremmo fare un discorso diverso se parlassimo del Benevento che in Serie B ha 20 punti di vantaggio sulla seconda.
Sì.
Ma in questo caso è tutto in ballo, no? Quindi non credo che sia giusto sportivamente assegnare titoli come ha fatto la Francia. Ecco.
Intanto quest'oggi in Germania, che pensano a una ripartenza, hanno slittato di un'ulteriore settimana all'inizio del campionato, con il capo staff della Merkel che appunto ha dichiarato nel pomeriggio decisione che sarà presa la prossima settimana, mentre già ci sono club come il Colonia e il Wolfsburg e altre società in Bundesliga che hanno dato il via ai test sierologici sui giocatori.
Hanno preso una strada ben precisa. La Germania riparte, anche la Svizzera. Ieri la Svizzera ha fissato l'11 maggio come data di ripartenza.
Certo.
Quindi diciamo che la posizione della Francia non è che sia poi... La Spagna sta pensando di ripartire. In Inghilterra stanno pensando di ripartire. Il Belgio è stato il primo a dire noi ci fermiamo. Poi è venuta l'Olanda. Quindi la situazione è un po' in ordine sparso, però sono state prese delle decisioni. Qui da noi queste decisioni non arrivano. E poi permettimi un'altra valutazione.
Sì.
Ma come si fa a dire gli atleti che praticano sport individuali possono riprendere gli allenamenti? Quindi non stiamo parlando di eventi agonistici. Possono riprendere dal 4 maggio gli allenamenti nei loro centri sportivi. Gli atleti che praticano sport di squadra, no. Però come tutti i cittadini italiani, come potrai fare tu, come potrò fare io, come potrà fare Stefano, lunedì possono andare a correre al parco. Allora, io credo che sia, insomma, ecco, anche questa è una decisione presa da chi non conosce come funzionano le cose, perché le squadre professionistiche hanno delle strutture, e qui mi sento di dire anche la Serie C, ma probabilmente anche la Serie B, di Serie B, ma pensa all'Anconitana, anche l'Anconitana per assurdo, no? Adesso è fuori da questo discorso che riguarda i professionisti. Credi che non ci sia la possibilità di separare il campo, di far allenare in sicurezza 20 giocatori in un impianto che è controllato, sanificato e con tutte le garanzie del caso? E invece non consentiamo questo e consentiamo che si vada a correre così fuori come facciamo tutti? Io mi sentirei più sicuro nell'ipotesi dell'impianto sportivo, perché stiamo
del centro sportivo, certo.
Di squadre molto organizzate, stiamo parlando soprattutto a livello di Serie A e di Serie B, parliamo di società che posseggono uno staff, posseggono degli impianti, insomma, no?
Certo.
Tu pensa teoricamente all'Anconitana, pensa ad un allenamento che potenzialmente potrebbe svolgersi al Vesconio, ma anche in uno ad Ospagna, dove si allena spesso l'Anconitana, si possono adottare orari diversi, frazionare il gruppo e far allenare le persone in sicurezza, nel rispetto di quelle che sono le indicazioni che sono state fornite per la sicurezza.
Certo. Allora Gianluca ti scrive: per Ferdinando, penso che ci sia molta confusione tra Lega Calcio e Governo sulla ripresa dei campionati di Serie A, B e C. Un grande saluto da parte di Gianluca, che appunto questo era il messaggio che ti mandava.
Sì, saluto Gianluca che è sempre molto, molto cortese e attento. La confusione c'è anche perché, diciamo la verità, Cristian, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Anche per quanto riguarda la Lega di Serie A, non è che la Lega abbia dato, parlo di Lega, la Lega e la Federazione sono due cose diverse, ricordiamolo. La Lega è l'associazione delle squadre, delle società, nel caso specifico la Lega di Serie A, l'associazione delle 20 squadre che partecipano al campionato di Serie A. Poi c'è la Lega di Serie B, c'è la Lega di Serie C, Lega Pro, e poi c'è la Lega Nazionale Dilettanti. Allora, non è che la Lega abbia dato finora proprio una immagine di grande unione, perché abbiamo visto presidenti come Cellino, come Cairo, prendere posizioni differenti, salvo poi dire noi non ci interessa, non vogliamo ricominciare, no? Salvo poi il 21 di aprile fare l'assemblea di Lega, di Serie A, e uscire con un documento unanime, lo ricordiamo, il 21 di aprile, in cui la Lega chiede al governo di riprendere a giocare. Lì poi si sono allineati. Usciti dopo il 21 hanno ricominciato Cairo e Cellino. Sappiamo, per motivi, diciamolo, strumentali, perché chiaramente bloccare il campionato significherebbe per il Brescia guadagnare una speranza che non retrocede,
certo.
Che Torino eviterebbe. Perché
come al solito Torino, ognuno guarda il suo orticello.
Ecco, questo volevo dire. E questo non è, insomma, la maniera migliore per presentarsi davanti a un interlocutore che già ha un atteggiamento non proprio favorevole, diciamo.
Allora, Nando,
Gianluca,
sì,
sotto questo punto di vista sposo la considerazione di Gianluca.
Allora, Nando, io prima di salutarti, visto che ho il secondo ospite che per orario fissato incombe, e, secondo te come va a finire? Secondo te si tornerà a giocare oppure alla fine andrà tutto in archivio?
Guarda, io credo...
La tua previsione.
Io credo che alla fine sarà probabilmente il Premier che avvocherà sé la decisione. E considerato i forti interessi economici in ballo, credo che una soluzione la troveranno per un format magari diverso, no? Per tornare a in qualche modo a giocare e salvare un po' il discorso contrattuale con le televisioni. Certo, non è semplice trovare la soluzione, perché sono stati accumulati ritardi ed errori e il discorso che tu facevi incombe. Cioè il fatto che se fosse per il ministro Spadafora, io credo che non ci sarebbero speranze di vedere in qualche maniera almeno la Serie A tornare in campo. Ma credo che tutte le considerazioni che abbiamo fatto di carattere economico probabilmente faranno rinsavire qualcuno.
Speriamo.
È facile, io dico 60 e 40,
okay.
60 che si torni a
che si torni in campo
in maniera con qualche format mi viene da dire anche con il subuteo tanto caro a qualcuno di voi, ma insomma, per alleggerire una battuta, però credo che troveranno la maniera di finire in qualche modo la stagione, mettiamola così.
Speriamo, dai, è questione di giorni e poi sapremo probabilmente.
Speriamo anche che in tutto questo, perché insomma le ricadute economiche sono pesanti, sappiamo che tante squadre potrebbero non iscriversi ai prossimi al campionato, sembra ammesso che certo. Poi la situazione cambi, perché nessuno ci dice che poi a agosto-settembre la situazione sia sicura, perché il rischio zero, prima di arrivare al rischio zero ce ne vuole.
E
dicevo, speriamo che soprattutto che anche la nostra Anconitana trovi come secondo insomma gli auspici anche espressi dal presidente Marconi, trovi la maniera per disputare un campionato, il campionato di Serie D.
Bene Ferdinando, io ti ringrazio per essere stato con noi, l'appuntamento con te è per il prossimo venerdì e tanto...
E che appuntamento!
E che appuntamento!
Speriamo,
e se lo dice...
perché proprio per l'8 maggio è stato convocato il Consiglio federale, proprio l'8 maggio, quindi potremmo essere proprio, se tutto va bene, saremo proprio sulla notizia.
Eh sì, esatto.
Vedremo.
Sul pezzo, come si suol dire.
Non anticipiamo niente.
Assolutamente. No? Io ho detto solo, infatti io non ho detto niente, eh. Ho detto solamente, che appuntamento, basta, fine.
Certo.
Poi dopo ci avremo tutto il tempo per aggiornarci.
Sarà comunque un grande appuntamento.
In ogni caso, assolutamente.
In ogni caso.
Bene, Ferdinando.
Buon lavoro Cristian.
Grazie.
Buon lavoro anche a te in
anche
preparazione te. Della fuga del 4 maggio, quando già sappiamo che girerai tutti i parchi cittadini per recuperare il tempo perduto.
Certo.
Ciao Ferdinando, grazie.
Ciao Nando.
Ciao.
Lasciamo il nostro Ferdinando Vicini che, come preannunciato con l'apertura, sì, ci sarà, anche se credo che in realtà arriverà una, posso dire una sola, che il 4 maggio non apriranno i parchi cittadini, proprio ad Ancona, almeno per quello che riguarda...
Già è stato un po' detta questa cosa.
Proprio per quindi, evitare che ci sia lo sbragamento totale in concomitanza con la festa del patrono, probabilmente, insomma, questa cosa verrà posticipata ad Ancona. Ieri abbiamo dato spazio sulla nostra pagina Facebook, che vi invito sempre a visitare, anche... ad altre regioni, che ognuno va libero, sciolto, ognuno fa quello che cavolo gli pare in previsione della fase 2, e il rischio poi dopo è di trovarci impiccati nuovamente, quindi noi speriamo sempre che ci sia un po' di sale in zucca. Lorenzo ci scrive, tra le altre cose: mi sembra che il protocollo preveda il tampone giornaliero per i giocatori. Io non sono per niente d'accordo. Ricordiamo che sono morte persone che hanno avuto la febbre alta per 2 settimane senza fare tamponi. E non solo, sono
vero,
tanti. Cioè, i tamponi non è che vengono fatti a tutta la cittadinanza. Io
certo.
Penso, però, la butto lì come provocazione, no? Visto che stiamo parlando di business, visto che stiamo parlando di soldi, facciamoli pagare alle società sportive i tamponi. Poi ne possono fare anche 3 al giorno.
Mi sembra anche giusto.
Di tamponi, no?
Sinceramente mi sembra anche giusto.
Togliamo da quello che è il discorso dell'assistenza pubblica. Stiamo parlando di business, stiamo parlando di milioni di sovvenzioni. Okay, mentre
di società private, quindi.
Certo, stiamo parlando di società private. Stiamo parlando che ci sono 1,5 milioni di partite IVA che non hanno visto neanche 600 euro. Stiamo parlando che ancora la cassa integrazione in deroga a moltissimi lavoratori non è arrivata, perché ancora non è arrivata. E da 2 mesi a questa parte c'è chi deve prendere il stipendio di marzo, e ce ne siamo occupati nell'arco della settimana di questa situazione, continuiamo a occuparcene. Domani è la festa dei lavoratori e parliamo di fare i tamponi una volta o 2 volte al giorno ai giocatori che dovranno scendere in campo. Perfetto, ne possono fare anche 4, però se li pagano. Paga la società.
Assolutamente, d'accordo.
Diritti Sky, non diritti Sky, chi se ne frega. Se un biglietto costa 70 euro per andare in Serie A, vedere una partita, ci scappano, insomma, no?
Certo,
i tamponi,
certo.
Ecco, allora.
Bene Stefano, allora io direi di fermarci, andiamo in pubblicità perché il nostro secondo ospite è in attesa. E allora noi ci ritroviamo tra poco, subito dopo il break.
Punto Biancorosso. Zoomarin, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarin. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarin.it. Zoomarin, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Bianco Rosso.
Ancora tu? No, non era così. No.
Sì, sì.
Allora, siete sempre sulle frequenze di Radio Tua. Tra poco andremo a collegarci col nostro secondo ospite, ma siamo anche sul canale 606 del digitale terrestre di RMM, degli amici di RMM.
Sì, allora, caro il mio Stefano, intanto tra poco, ancora qualche minuto, poi avremo il nostro secondo ospite.
Ci metto in,
no, non c'entra niente, Stefano, no, non è lui. Non è lui. Adesso vedo magari di non è. No, te lo posso garantire che non è lui. Allora, noi qua facciamo tutto rigorosamente in diretta, non lo vedo da qua, quello che sarebbe il nostro secondo ospite da mettere la fotografia.
Allora.
Leva quell'ultima parte lì, esatto. Usateci tutto in diretta.
Vediamo.
Allora, eccolo qua, l'abbiamo trovato. No, è di qua. Prendi quella che vuoi. Questa qua, magari la prima da sinistra, nella seconda fila. Eccolo
brutta,
qua. Vabbè, comunque per farti capire che il personaggio in questione è lui. Tra poco avremo con noi Fabio Bergomi, che è un youtuber col quale potremo parlare. Appunto di quella che è la situazione calcio perché lui appunto se ci metti quei colori là poi perché ci mette chi guarda sul canale 606 vedrà che metterà una foto a tinta nero azzurra il nostro Stefano Fera. Non l'ho scelta io perché ovviamente per quanto il personaggio è improntato sui temi interisti, però con lui parleremo di calcio a livello generale e quindi non prendetevela con me se la foto non vi piace. Comunque va bene, dicevamo, tra poco lo avremo al telefono. E
intanto c'era un
sì,
SMS
messaggi,
di Gianni,
esatto.
Red che dice: possibile che tutti questi scienziati ci impongono gli arresti domiciliari, non si rendono conto che tanta gente se non lavora non mangia, mica tutti campano di rendita come loro.
Esatto, però io ci metto anche, oggi è stato lanciato un messaggio da parte del portiere Emiliano Viviano, che sappiamo, insomma, lui ha una carriera in Serie A, ha giocato anche all'estero, e lui ha lanciato un messaggio ben preciso, proprio diretto al ministro Spadafora, dove appunto ha detto testualmente che il calcio non è fatto solamente da personaggi miliardari, ma il calcio appunto è una componente dove ci sono anche i magazzinieri, gli addetti stampa, insomma chi lavora intorno a quello che è il panorama calcistico, che ha una famiglia da mantenere, che quindi prendono stipendi tra virgolette normali, e quindi non far riprendere il calcio vorrebbe dire anche per queste persone non percepire uno stipendio, quindi portare a casa la pagnotta, come si suol dire in questi casi, quindi il pane per far mangiare le famiglie, e quindi è una responsabilità molto grande quella che si prenderebbe il ministro. Però c'è molta pressione, lo ha detto anche Ferdinando Vicini in precedenza, cioè c'è molta pressione in queste ultime ore nei confronti del ministro Spadafora, è questo che un po' forse mi porta a pensare che potrebbe cedere a quelle che sono le pressioni del sistema calcio, e non solo, perché anche gli stessi calciatori appunto vogliono scendere in campo, vogliono tornare a fare il loro lavoro. per interesse, perché altrimenti si vedrebbero decurtare il loro ingaggio, questo non lo so, però sicuramente questo è il messaggio che arriva anche da parte dell'Associazione Italiana Calciatori, cioè tornare intanto ad allenarsi proprio in previsione di una ripresa del campionato. Poi ripeto, abbiamo sentito in Spagna oggi il centrocampista croato Ivan Rakitic si è esposto dicendo che appunto da loro deve arrivare anche il segnale nei confronti di chi fino ad oggi ha lavorato regolarmente prendendo stipendi normali, loro che guadagnano stipendi mega galattici, magari devono scendere in campo proprio per dare un segnale ben preciso alla normale gente come noi, insomma. Quindi mi sembra anche giusto. Ovvio che chiaramente ci devono essere le condizioni anche per loro. Il protocollo lo sappiamo, parla chiaro. È vero che per categorie professionistiche come la Serie A credo che nel buon 90% delle società sia più che attuabile, chiaramente scendendo di categorie Serie B, Serie C può trovare delle difficoltà. Nella Lega Pro lo sappiamo, nella Lega Pro lo abbiamo già sentito dalle parole anche dello stesso Oscar Magoni, ex centrocampista biancorosso, lunedì sera è stato più che chiaro, non ci sono le condizioni in Lega Pro per attivare il protocollo, figuriamoci per quello che riguarda i dilettanti, nei campionati dilettanti, insomma, è in attesa solamente l'ufficialità dello stop definitivo che quest'oggi è arrivato in via ufficiale proprio dalla Francia, dove hanno detto stop, campionato concluso, non si può andare avanti, e quindi così sarà. Già hanno dato le loro decisioni definitive con campionato dato in mano al Paris Saint-Germain, retrocessioni, quelle che sono le posizioni nelle competizioni europee, squadre che sono promosse nella Ligue 1 dalla Ligue 2, qua decisioni vengono prese. Poi sappiamo Belgio, Olanda, il campionato definitivamente concluso, però abbiamo sentito Ferdinando Vicini parlare di Svizzera, la Svizzera che era tra le prime nazioni che hanno chiuso e hanno fermato il calcio, già si sono dati una data di ripartenza, ovvero l'11 maggio in Germania sono tornate ad allenarsi, ha già iniziato i test sierologici e c'è una data che è quella grosso modo della metà di maggio per ripartire. In Inghilterra vogliono ripartire nella prima settimana di giugno, insomma si stanno adoperando per cercare di far ripartire il movimento. In Italia non ripartire, lo ha detto lo stesso presidente Gravina, vorrebbe dire danni per 700-800 milioni di euro, mentre se il calcio riparte sono solamente tra virgolette 300 milioni, che sono tantissimi soldi, però comunque andrebbero un po' a contenere quello che è il danno economico, anche se parliamo sempre di milioni di euro e non sono noccioline, non parliamo di 100-200 euro, e quindi qua parliamo veramente di moneta sonante, di moneta pesante, e quindi sarà un po' da vedere quello che succederà. È chiaro che qua la situazione è in divenire ora dopo ora, giorno dopo giorno, e già domani qualcosa forse potrebbe uscire dall'assemblea straordinaria per quello che riguarda il discorso legato ai diritti televisivi e per quello che sono appunto i pagamenti delle televisioni nei confronti delle società, perché se non dovesse essere rilasciata l'ultima tranche stagionale da parte delle televisioni, è qua allora si creerebbe un'altra frattura, questa volta tra società di calcio e appunto quelli che sono i broadcast che detengono i diritti televisivi del campionato.
Allora, a proposito di uscire, guarda, tac, cosa ti metto? Ti metto Fabio che ci ha mandato, dice: io sono pronto per il 4, quindi con mascherina, gli manca il pinne, il fucile e occhiali e a posto. Comunque, ecco, mi raccomando, quando si esce il 4 fate come Fabio che compare ora sul canale 606 o sulla nostra pagina www.radiotua.com, attrezzatevi anche voi, quindi mettetevi le mascherina, distanza, sono queste le cose fondamentali. Allora, io intanto, per approfittare, c'era questo bel testo che ci aveva girato Giampaolo, ovvero sia il comunicato della curva del Perugia che va insieme con quella dei tifosi del Genoa e altre società e altre tifoserie organizzate, dice: un calcio senza valori non è il nostro calcio, e si rifà ovviamente al discorso di com'è la situazione in questo momento. Dice: l'Italia è intera alle corde per colpa del Covid, stretta nel lockdown, nella chiusura, non mi piace il lockdown, nella chiusura di tutto, che va avanti da settimane per salvaguardare uomini e donne lontano dai reparti di terapia intensiva per stare aggrappati alla vita, medici e infermieri combattono incessantemente, poi ancora familiari e amici piangono i morti. E su tutto questo noi parliamo, diciamo, le società sportive parlano del calcio, della rendita, andando a stringere molto perché è lungo,
messaggio
il testo,
lunghissimo,
no?
Di Gian Paolo,
esatto.
Sì.
E dice: in questo momento storico senza precedenti è da giorni che si spendono parole sulla riapertura dei campionati di calcio dei club di Serie A. Hanno già avanzato addirittura al governo la loro proposta a seguito di un accordo unanime. Ripartire implicherebbe l'uso di innumerevoli tamponi e strumenti sanitari necessari per i controlli su giocatori e staff. Uno spreco avvilente in barba a tutti quei medici e operatori che per mesi hanno chiesto più mezzi per le strutture ospedaliere, oltre che un rischio costante per la diffusione del virus. Chissà poi se qualcuno ha immaginato che valore possa avere un gol segnato, una vittoria, una promozione, uno scudetto vinto in un momento come questo, senza un pubblico e senza emozioni anche dietro uno schermo. Di questo non è affare loro, trascinati da solo profitto e indifferenti alla passione ormai sotto gli occhi di tutti. La metamorfosi orribile del calcio contro cui da anni il movimento ultras combatte. Se la giostra dovesse ripartire per i soldi che riempiono le tasche dei signori del calcio, per i diritti delle TV e gli interessi degli sponsor, incurante dei rischi e dei divieti che valgono per il resto della comunità, sarebbe il momento più basso mai toccato. La conferma di un sistema malato che deve essere abbattuto. E questo è un estratto, appunto, del comunicato dei tifosi. E dice ancora, chiudendo, dice: c'era scritta la parola rispetto sulle maglie delle squadre, sui cartelloni a bordo campo di ogni stadio. Questo è il momento di avere rispetto. Tutto ripartirà, tutto riprenderà a tempo debito, il pallone tornerà a correre sui campi e noi torneremo su quei gradoni a seguire le nostre squadre e a tifare come sempre abbiamo fatto, ma oggi è il tempo che il calcio faccia un passo indietro per ritrovare la dignità che sta perdendo. Insomma, questo, e poi l'ho sintetizzato al massimo, quindi si sentiva che mi intrecciavo perché saltavo da una riga all'altra, per accorciarlo un po', è il comunicato della curva del Perugia, che segue quello già emesso dal Genova, di cui vi abbiamo dato già conto, che ce l'aveva mandato il carissimo.
Intanto, Stefano, ti avviso che puoi contattare il nostro secondo ospite.
Ma ci andrò immediatamente. Intanto ti lascio con il pensiero di Gianluca.
Allora, Gianluca, che tanto io saluto e ringrazio come al solito per essere tanto attivo con i suoi messaggi, ci scrive: in Slovenia l'Olimpia Lubiana riprenderà gli allenamenti fra 2 settimane. Gianluca sempre attento a quello che è il calcio croato, sloveno, slovacco, insomma. Gianluca ci fa sempre sapere quello che accade da quelle parti. Io l'abbiamo detto, anche la Dinamo Zagabria sta per tornare alla normalità con gli allenamenti, insomma. Credo che ce l'abbiamo, caro il mio Stefano.
Allora, eccoci, come no,
ce l'abbiamo.
Il nostro ospite.
E allora io ho il piacere di dare il benvenuto a Radio Tua Ancone, appunto Biancorosso, allo youtuber Fabio Bergomi. Ciao Fabio, benvenuto.
Ciao ragazzi, mi sentite bene?
Forte e chiaro, Fabio.
Bene, perché ho le cuffie, ciao. Grazie per l'invito, un saluto alle Marche, che è sicuramente una delle mie 3-4 regioni preferite, quindi la saluto e l'abbraccio.
E allora iniziamo proprio così, dai Fabio, raccontaci questo binomio Fabio Bergomi-Marche, perché quando io ti ho contattato mi hai detto proprio: io ho nel cuore quella regione, questa regione e appunto delle città in particolare.
È una regione, secondo me, che è il trait d'union di tutto quello che è l'Italia, e è vicina per noi milanesi, è bellissima quando superi poi l'Emilia Romagna e entri nelle Marche. Sono particolarmente affezionato al Conero, sono affezionato a Numana, Sirolo, ovviamente, come tantissimi turisti da tutto il mondo, e in particolare anche marchigiani, gente laboriosa, gente creativa, gente veramente italiana. Ci sono posti bellissimi che ricordano che rappresentano il turismo, ma anche quello, per dire, religioso, e un mix di tutto. L'unica pecca è che si beve solo il vino, ho visto che gli abruzzesi, i marchigiani, vendono solo il loro vino. Fanno bene da un lato, però...
Siamo attenti al territorio.
Caspita, in Abruzzo c'è solamente il Montepulciano, invece in Rosso Comero, e l'altro, come si chiama, sono due i vini che puoi bere...
Verdicchio. Il verdicchio, ecco.
Esatto, e quello è un po' limite ogni tanto, però insomma mi piace tutto, mi ricorda una Brianza col mare, e quindi così insomma, così in meglio, ecco, ovviamente, come paesaggio, però sì. No, veramente un bel posto, e poi brava gente, bella gente.
Fabio, mentre stavi parlando, parlavi di destinazioni sotto la Romagna, di viaggiare, di posti, di paesaggi, mi stava un attimo quasi per scendere la lacrimuccia, perché parlare di questi tempi di viaggi sembra andare indietro quasi anni luce, per quanto siamo al riparo con questa quarantena e con questo virus. Fabio Bergomi, come sta vivendo questa situazione?
Beh, tu calcola che io ho fatto il liceo turistico-linguistico, che all'epoca a Milano ce n'era solo uno, e poi ho preso una mini laurea in scienze turistiche, che oggi, prima era in Bocconi, adesso c'è anche in Cattolica, è una diploma triennale di laurea, e quindi io mi sono sempre occupato di turismo. Ho fatto l'animatore pagato, ho fatto l'arbitro pagato, ho lavorato 5 anni alla Best Western, quindi nella catena alberghiera, e in altre agenzie, ho passato tanto tempo nel turismo e a studiarlo il turismo. Non ho viaggiato così tanto come alcuni miei amici ed ex colleghi, però insomma capisco tante dinamiche, anche perché quando poi ci nasci studiato, insomma, capisci meglio certe cose. Quindi il dolore è doppio, è dura. Speriamo che questo porti a un turismo interno fomentatissimo, ecco, che si riscoprano tanti posti italiani belli, e che però ci facciano quantomeno, ci mettano nelle condizioni, insomma, oggi leggevo tutti gli alberghi del lago di Como, della parte dove abita Cluny, Icardi, la parte di là dove, rispetto alla mia, che è molto più affascinante e pittoresca, hanno tenuto tutte le luci accese, credo stanotte o ieri, perché stanno per saltare in aria. Ti parlo di alberghi storici, di zone dove hanno la casa, non lo so, da quando ce l'aveva Versace, che imitava Madonna, passando per Berlusconi, fino ad arrivare a tanti VIP, a Cluny, eccetera. È dura sul lago, sarà dura da voi, è dura ovunque, quindi
speriamo di uscirne fuori presto, caro Fabio, perché qua veramente la situazione, intanto si cercherà di far ripartire un po' il motore dell'economia italiana, anche se la vedo un po' dura, la vedo un po' complicata, un po' difficile, però ci si prova intanto.
Ma sugli alberghi però, caspita, dovrebbero... Il problema sono gli spostamenti. Quindi voglio dire, se un turismo, per dire, gli alberghi qui sul lago, da quella parte lì, vicino a Bellagio, Tremezzo, eccetera, lavorano un sacco, per esempio, con una clientela scandinava inglese e mitteleuropea. Quindi non può avere quel tipo... Perché gli italiani non si possono permettere il grande hotel Tremezzo, dove ho tanti amici. Però ci sono, non so, delle realtà come altri alberghetti più piccoli, riturismi o campeggi, che invece vivono di gente che, per dire, qui sul lago sono miei paesani milanesi o brianzoli. Quindi c'è qualcuno che sicuramente quest'anno fa un bagno di sangue, perché se non ti puoi muovere da un paese all'altro, se lavori con gli stranieri è finito. Se invece hai magari qualcosa e lavori con gente in zona, in teoria è anche un'occasione magari... così per riscoprire alcuni posti, per chi non ci va mai, e invece queste realtà staranno in piedi, altri sicuramente avranno grossi problemi. Beh, voi lavorate, per dire, nelle Marche, credo, con tanti stranieri, ma anche con molti italiani.
Certo, sì, assolutamente.
Per fortuna.
Assolutamente. Allora Fabio, incominciano ad arrivare messaggi per te, quindi intanto io ricordo i nostri numeri di contatto, i nostri radioascoltatori, 334 35 24 188, sms whatsapp, su Radio 2 e su Punto Biancorosso, in diretta, digitale terrestre 606, canale RMM, c'è Fabio Bergomi, YouTube, scrittore e insomma imprenditore, perché tu hai anche delle attività e quindi anche tu stai sicuramente risentendo di questa situazione. Ti inizio a leggere qualche messaggio e poi andiamo a parlare di calcio. Allora, Mirko che scrive: che bella sorpresa, il grande Fabio Bergomi, ti seguo quotidianamente sui canali YouTube da un sacco di tempo, il suo divertente "ve lo avevo detto" racchiude un po' tutto, sei uno dei pochi ancora credibile al pari di questa emittente che riesco a seguire non solo per questo, per quanto concerne il calcio, ma anche per la tua umanità e senso critico della vita. Un grande abbraccio da parte di Mirko per te, caro Fabio.
Wow, che complimentone, soprattutto per la parte finale, lo ringrazio tanto e grazie veramente tanto. Il "ve l'avevo detto" sì, è un tormentone che fa parte di quelle strategie un po' che si usano quando fai insomma, quando hai fatto come me un po' di comunicazione. Allora i tormentoni servono ad attirare, sono un po' divisivi, ma poi attirano seguaci, ecco, insomma. E quindi il "ma come gioca l'Inter di Conte", il "ve l'avevo detto" e alcune cose come il pappagallo servono ad attirare l'attenzione. Poi è chiaro che ci devono essere i contenuti, non è che poi uno può vivere di slogan, però magari attirano, no?
Certo, assolutamente. Io annunciandoti ieri ho detto: Fabio Bergomi lo cerchi se sei tifoso dell'Inter, però poi ti accorgi che Fabio Bergomi non è solamente l'internazionale di Milano. Lo dico specifico perché qua, come puoi ben immaginare, una trasmissione si chiama Punto Biancorosso, qua parliamo dell'Ancona nella stragrande maggioranza, però poi in questa situazione diamo spazio anche ad altro, perché chiaramente con il calcio che deve riprendere in qualche maniera. E allora, parlando così, Fabio Bergomi è un personaggio a tutto tondo, anche particolare, appunto, perché tu hai parlato di pappagallo, tuo pappagallo Frankie, che è diventato famosissimo come il gatto boomerang.
Quindi... il gatto boomerang sì, è qua.
È uno spettacolo. Guarda, anche Giampaolo scrive: caro Bergomi, vedendo la tua foto con quella maglia da milanese che ora abita qui nelle Marche, Giampaolo è un milanese trapiantato a San Severino Marche e tifoso dell'Anconitana, nato al Niguarda, è cresciuto in una zona pagana e bovisa, ti dico solo Milano e rosso nero, te capì? Questo è il messaggio da parte di Giampaolo.
Insomma, in Bovisa è la loro zona, sì, credo che sia una zona più casciavita, però in realtà l'Interclub Bovisa, da dove veniva poi Bagnoli, è uno degli striscioni più presenti nella storia di San Siro, insieme anche al vostro delle Marche, quindi in questo caso c'è più Bovisa, secondo me, nell'azzurra. Però insomma Milano si divide in maniera, penso, sia un 50-50 tra Inter e Milan, come tifosi, credo.
Certo. Allora Fabio, calcio che sta vivendo, come tutto il panorama mondiale, momento molto particolare. C'è questa guerra, lo possiamo dire chiaramente, tra il ministro Spadafora e il sistema calcio, che vorrebbe ripartire. Tu come vedi questa situazione e secondo te come poi andrà a finire?
Insomma, i presagi e le ultime notizie anche sul calcio francese non sono buone per chi sperava che il calcio fosse qualcosa per misurare un miglioramento in realtà della vita quotidiana e anche di altri settori della nostra vita normale, civica, ecco, non so come chiamarla. In realtà hanno mollato in Francia, hanno dichiarato il PSG campione, in altri campionati dove hanno fatto un pochino i bulli, come in Germania, manca ancora il via libera, ci sono situazioni anche oltre manica, tipo in Argentina dove tutto è finito, dove vedi anche proprio l'Olanda, quindi c'è un protocollo che l'equipe scientifica ha sottoposto alla FIGC, alla Lega Calcio, dicendo se si inizia si fa così, però ci sono situazioni borderline, ci sono giocatori magari ancora positivi o che possono esserlo, ci sono situazioni ingestibili perché non puoi chiudere tutti in una bolla e farli giocare, poi c'è quello positivo. Insomma, non lo so, sono abbastanza pessimista non solo sul calcio ma anche su altri settori. Credo che alla fine purtroppo, a meno che non provino a spostare di nuovo, però c'è una data, ho visto, no? Mi pare che oltre una tottata di giugno poi non si può più andare avanti, non ci sarebbero i tempi tecnici neanche se si giocasse ogni 3 giorni.
Esatto, anche perché poi io ne parlavo proprio ieri in trasmissione, cioè volendo si potrebbe fare tutto, però è chiaro che poi andresti a giocare partite a cadenza di due o tre giorni distanti da l'una dall'altra, magari non iniziando adesso ma spostando magari il tiro su settembre. Però è anche vero un'altra cosa, che poi ci sarebbe una nuova stagione, quella 2021, da far partire con un eventuale ad oggi programmato europeo del 2021. Quindi si fa molto, molto complicato.
Ci sono anche i mondiali poi l'anno dopo che si giocherebbero d'inverno, ma non si capisce.
Esatto.
E poi comunque vuol dire, abbiamo l'esempio dell'allenamento intensivo. Abbiamo che quando fai un certo tipo di allenamento, poi ne risente la zona, anche qua in Pianura Padana, anche qui ne hanno parlato con il Covid, il fatto che l'inquinamento è creato anche dagli sversamenti di liquami, perché non piove, perché ci sono troppe bestie. Non si fa, bisogna che... A me non piace la parola sostenibile, perché ormai ne si abusa, però bisogna effettivamente tornare a un livello normale di vita. E il calcio è come il fatto di allevare in maniera intensiva degli animali, non porta a nulla di buono. Inoltre c'è stato spesso un overdose di calcio, quindi già era, dicono gli inglesi, packed, cioè già avevamo un affollamento di calcio che era oggettivamente troppo. Se tu pensi a un calcio che riprende, in due mesi ti spara la finale del campionato, poi ti butta dentro il calciomercato, poi ti butta dentro le varie finali europee e Coppa Italia, poi deve prepararsi e far le ferie, e poi riparte la stagione che finisce con gli europei. No, ma non ci siamo, no? Poi c'è il mondiale per club che cambierà, e poi gli europei, il Qatar, cioè, mi sembra un po' troppo. Si prenda atto che questa stagione è andata così, facciamo un lungo respiro, lo dico io che voglio dire anche su YouTube, anche se tratto altri argomenti, con il calcio mi diverto e insomma faccio gruppo, abbiamo una comunità, ci divertiamo, e però insomma bisogna anche ammettere che a un certo punto è meglio stare il fiato, e se no si rischia di far saltare anche la prossima, e allora lì è veramente brutto.
Ecco, e qua come ti dicevo in precedenza, occupandoci di questi tempi di calcio dilettantistico con l'Anconitana, che purtroppo tra virgolette ha fatto una brutta fine visto i precedenti che ha avuto, si è ritrovata a partire dalla prima categoria, adesso campionato d'eccellenza, si spera nel ripescaggio in Serie D per la prossima stagione. Se appunto noi usciamo fuori dai canoni del calcio professionistico, dove si parla di date, si parla di ripartenza, di un'eventuale ripresa con una nuova stagione a settembre, per quello che riguarda invece i dilettanti, caro Fabio, stando al protocollo diventa difficile anche pensare a una ripresa eventualmente a settembre.
Io non so come se la passa il calcio, dove è piombato anche il vecchio Ancona, che adesso ha cambiato nome. E non sono così informato. L'altro giorno ho fatto una diretta col figlio di Castellini, il Giaguaro, che era il portiere dell'Inter, portiere del Torino, del Napoli, ha fatto anche il mister dell'Inter in qualche partita, e lui che ha scoperto Giulio Cesar, e il figlio allena adesso qui in zona, e il calcio, quello minore, è in serie difficoltà. Infatti l'unica cosa che mi spinge e dove spero, insomma, che il calcio torni a essere giocato anche a stadi vuoti, perché secondo me una piccola mano al calcio minore la darebbe, e anche gli altri sport, perché poi il calcio tira tutto. Quindi
certo,
se mi dicono che c'è un sistema, un protocollo di sicurezza in cui nessuno si ammala o si fa male, si riparte, arrivano un po' di soldi, stiamo a casa, ci curiamo un po' di calcio, senza esagerare, senza prenderlo troppo su.
Caduta la linea,
speriamo che non si è fatto troppo male. E intanto,
allora,
intanto vi dico,
sì,
poi dopo tu almeno leggi un po' di quei messaggi che sono lì parcheggiate, che il presidente della Regione Marche ha emesso un'ordinanza, un'ora fa è uscita, questa ordinanza che permette dal 4 maggio, cioè sempre dal giorno di San Ciriaco, sembra neanche averlo fatto apposta, tutto succede il giorno del 4 maggio, un'ordinanza che riapre gradualmente la vita quotidiana. Che succede? Si potrà passeggiare sulla spiaggia. Quindi il 4 maggio si potrà passeggiare sulla spiaggia, ma attenzione, non in assembramento, quindi non il gruppo che va lì e dice "Ehi, oggi facciamo festa, tutti sulla spiaggia, evviva!" E si fa grande festa e baldoria.
Tanto vai Stefano, visto che sta aspettando nuovamente. E quindi si potrà ritornare a fare passeggiate sulla spiaggia, però naturalmente con misure di sicurezza per tutelare la nostra salute e anche quella degli altri, ovviamente, perché questo è importante. Allora, Fabio, abbiamo ripristinato il collegamento con te. Sì. Allora, ti leggo messaggi. Allora, Luca che scrive: un uomo interessante a 360 gradi, cultura calcistica e non, una voce fresca e soprattutto che entra in empatia con chi lo segue. Nominami pure, forse così mi riconosce. Questo è il messaggio da parte di Luca. Poi vediamo qua.
Grazie Luca, che bei complimenti.
Gianluca invece, da un Luca a Gianluca: un grande saluto a Fabio Bergomi, nerazzurro doc. Qua nonostante, si parla di Ancona tutti i giorni, però vedi come ti riconoscono. Allora, poi Giampaolo, di nuovo, che ti scrive: un mio compagno di classe fu uno dei fondatori di seguito, iniziale della vostra famosa Brianza alcolica, estremista. Grazie. Molto direi.
Brianza alcolica, cirrosi epatica.
Tu parli di... di alcolismo, perché detto così è brutta, no, però di alcol, tu sei un esperto anche di vino.
Era un coro, no, di vino sì, sui rossi, sul sì. Resto no, non posso bere il bianco, quindi no, per un esperto solo di rossi.
Invece Fabio 2 che scrive: io mi chiamo come lei e sono tifoso dell'Inter. Questa sera ne stiamo scoprendo. Non sembrava. I nostri radioascoltatori sanno quella che è la mia fede nerazzurra, però
dopo non so come faremo dopo con il copresidente dell'Anconitana.
Eh sì, perché dopo di te, vediamo, Fabio, vediamo. Abbiamo il copresidente dell'Anconitana, che sarebbe il figlio del presidente, che è rossonero invece.
Rossonero, salutamelo lo stesso.
Te lo salutiamo sicuramente. Allora, Fabio, oggi ci sono state delle dichiarazioni che sono arrivate dalla Spagna da parte di un grande calciatore come il croato Ivan Rakitic, che lui vuole tornare a giocare e si è detto pronto a correre il rischio di essere contagiato, perché comunque bisogna dare, parla che i calciatori devono dare un segnale forte, un esempio e un supporto per tutti quei lavoratori che in questo periodo sono dovuti tornare al lavoro. Cioè, detto da lui che guadagna fior fiori di soldoni, insomma, dai, è un bel segnale secondo me.
Ma non è un brutto messaggio quello di Rakitic. I croati sono gente, voi ce l'avete davanti, è gente tosta.
Sì.
È gente che non si spaventa. Questa uscita denota due cose. La prima è che se ai calciatori gli togli il calcio, sono dei nostrissimi, come dico io, come noi. Mi sono accorto di quanta popolarità, nel senso buono, ci sia nell'essere umano. Se ai calciatori gli togli il calcio, sono poca cosa, no? Sono a casa con le loro fidanzatucce, la play, le cose, come le cose che facciamo noi, certo. In senso positivo. Dall'altro, questa cosa, quindi hanno voglia di giocare. Anche Mourinho si è già stufato, la gente. E poi dall'altro invece un bel messaggio, perché quello delle cassiere è un esempio che calza, perché a Brescia è mancata una ragazza che lavorava. Io ho un'agenzia a Milano in pubblicità, ma ho anche una gelateria qua sul lago, in un centro commerciale davanti proprio alle casse. Quindi sai, chi tutti i giorni incontra 200-300 persone, i guanti, le cose. Tra l'altro io non faccio il medico, non so nulla, però da quello che si legge non si capisce se i guanti siano un mezzo per difendersi o per diffondere. Quindi anche lì sai, non, in realtà la mano nuda avrebbe più capacità di distruggere certe cose, ma non mi addentro in queste cose. Quindi quello di Rakitic è un messaggio reale. Cioè, allora cosa facciamo? Se si ammala qualcuno alla Renault o alla Fiat, blocchiamo la produzione? Diciamo che è normale che ci sono degli aspetti lavorativi che vanno avanti per forza, no? Però non è un messaggio totalmente sbagliato, nel senso, poi dipende dall'esperienza personale che uno ha.
Certo.
Perché qui in Lombardia io conosco tutti, gente che è morta, gente che se l'è cavata molto bene e gente che se l'è vista brutta. Quindi nel senso, non, i numeri sono ancora qualcosa dove non mi addentro anche lì, ma sono combattuto. Però io ho conosciuto gente che ha fatto la malattia. E se vai a dire a loro certe cose, tipo un mio amico medico, ti assicuro che Rakitic forse non parlerebbe così. Insomma, sai, poi è l'esperienza personale che fa sempre un po' la differenza.
Certo.
Però capisco la sua uscita.
Assolutamente. A proposito di tuoi amici, Fabio, tu hai conosciuto Spalletti, che da queste parti è passato, perché ad Ancona lui ha fatto l'allenatore, rilanciato nella sua carriera in un momento particolare, ed Ancona è passato, come dicevo, e poi è stato rilanciato nuovamente in Serie A.
Che prima o dopo il 3-0 che ci avete infilato nel 90? Cos'è, 90,
no, 90. Sì, assolutamente dopo, assolutamente dopo. Era un campionato di Serie B, lui arriva in un momento di difficoltà, salva l'Ancona, quel caso era l'Ancona, dove la proprietà era sotto Ermanno Pieroni, altro personaggio nel nome del mondo del calcio che immagino conoscerai per nome, del quale si fa un parlare come nuovo direttore generale nella prossima stagione eventualmente di Serie D. E che personaggio hai avuto modo di conoscere? Tra l'altro l'hai conosciuto tramite un tuo amico che è un cantante molto popolare a livello mondiale, ovvero Andrea Bocelli.
Sì, sì, sono stato a casa di Andrea parecchi giorni da lui a Forte dei Marmi, e poi a un certo momento, insomma, la sera a cena mi ha detto: domani ti porto nella casa in campagna dove fai il concerto bellissimo che abbiamo visto l'altra sera sulla Rai, un pezzettino all'Aiatico, e dove poi c'è la casa in campagna, ecco, dove fanno il vino, era periodo di vendemmia, e ha detto: no, chiamo anche Spalletti. E ho detto: no, guarda, se si può evitare è meglio, perché io lo stimo tantissimo, ma diciamo che qualche video contro, ma a livello solamente calcistico, insomma, un po' gliel'ho fatto, ma no, fa niente, così via. E invece poi è venuto e devo dire che è veramente una persona squisita, simpatica. Ecco, la differenza tra Spalletti e Conte è che Spalletti si trova molto a suo agio a non parlare di calcio, anche se ne parla volentieri, mentre invece Conte si trova molto più a suo agio a parlare di calcio. Sono diversi in questo, secondo me, però sono entrambi molto simpatici. Anche Conte è simpaticissimo, non pensavo di rimanere deluso, invece Conte veramente non è come sembra, assolutamente.
Eh sì, perché ci sono personaggi, Fabio, che tu lo sai bene, che magari in video appaiono in un certo modo, poi quando li conosci invece nel privato sono l'esatto opposto di quello che fanno vedere davanti.
Mi hanno entrambi stupito in positivo, perché insomma non pensavo, però sono veramente delle belle persone.
E comunque,
anche Conte, anche Spalletti, tutti, insomma, sono, e poi sono persone vere, proprio. No, niente da dire su nessuno dei due, proprio bravi.
E comunque con Spalletti anche con lui puoi parlare di vino, visto che lui ha al suo vino che produce.
Stava facendo giustamente la sua vendemmia, non lo so, era venuto, si era anche tagliato vicino al naso, è venuto ma non ha portato il suo vino. Abbiamo bevuto quello di Bocelli che era molto buono, però sì, se ne erano tutti indaffarati, erano proprio appassionati, ma li capisco, insomma, deve essere divertente.
Allora, leggiamo questo messaggio che ritorna sul calcio e ci scrive: scusate, ma se un protocollo sanitario costa 400.000 euro a una squadra di B e forse credo anche di A, come si può pensare che tutti questi soldi debbano essere spesi dopo le emergenze e le morti di questi mesi? Se il danno al calcio è 700 milioni, pensate un turismo enogastronomico è simile a 13 miliardi. Io da piccolo imprenditore mi sentirei offeso e sarei portato a distaccarmi da questa ipocrisia, e credo di non essere l'unico. Per quanto mi riguarda farei finire solo la Champions League in agosto e per il resto si riparte a settembre più organizzati e sicuri.
Allora, il discorso enogastronomico credo che sia, come il turismo, una delle più grandi fabbriche di PIL italiano, ma anche il calcio è nei primi 5-6 posti. Quello che ho saputo, che ho letto ma non confermo, è che il calcio farebbe presidi medici, controlli, tamponi, cose sierologiche, e ha detto che per ogni tampone che fa un calciatore ne regalerebbe 5 alla società civile. Non so se è una buttata, una stupidaggine, però potrebbe essere così, per togliersi quel senso di colpa e quella patina magari di superiorità un po' anche saiboriosa, però non so se sia vero o no, questo per dirlo, però è vero, anche l'enogastronomico, certo, però allora ti posso assicurare che ho tanti amici che lavorano in agriturismi anche lombardi molto molto belli, anzi saluto Marco che mi ha invitato all'epoca, che ha un agriturismo molto bello a San Pellegrino Terme, dove sono credo il più bello della Lombardia, tra l'altro ci vanno un sacco di calciatori, Vipe ci va per Cassi, ci va Donnarumma, ci va tanta Cera la Unzi, che era un molto posto bellissimo a San Pellegrino Terme. E loro per esempio insomma si sono reinventati queste consegne dei loro prodotti meravigliosi facendo spedizioni, hanno scoperto per esempio che c'è un, già avevano molto mercato, però hanno scoperto di come anche all'estero i nostri prodotti siano comunque voluti e ricercati anche in questo periodo, e quindi vini, formaggi, addirittura spediscono il formaggio e poi in diretta Instagram ti fanno fare il cheese tasting. C'è una, sì, c'è una persona che ti spiega come, quindi voglio dire, l'enogastronomico, sì, certo, tutti stiamo perdendo.
Eh sì, il nostro amico parla di gastronomia perché lui è proprietario di una pasticceria gelateria, quindi, quindi ne sa qualcosa. E tu ne sei proprietario, quindi sai bene come funziona esatto. Questo mondo, immaginiamo. Allora, prima di salutarti, Fabio, allora, tu nei tuoi video fai molto calciomercato, ti piace parlare di calciomercato, lo sappiamo, tra l'altro il nostro amico che in precedenza scriveva "ve l'avevo detto" nasce proprio perché spesso e volentieri tu hai dato quello che poteva essere il risultato finale di una trattativa che magari addetti stampa, giornali e stampa davano magari in tutt'altra direzione. Io ricordo l'estate scorsa dove tutti scrivevano Lukaku firmato per la Juventus, tu invece barra dritta, Lukaku è dell'Inter, sì. Non date ascolto perché è così, e hai avuto ragione tu, e ti sei giocato il pappagallo,
lì avevo tre fonti sicure e una in altissimo, e quando è arrivata anche la terza il pappagallo me l'ero già giocato la seconda. Sì. Ma per mettere davanti la vita di Frenkie, perché, ma infatti quando è uscita la roba che su 8 giornali hanno scritto Lukaku ha preso casa a Torino e io ho tenuto la barra dritta, mi ricordo ancora che era il 30 o 31 luglio, era il compleanno di mia figlia di Conte, 30-31, e ho detto stai tranquilli che finisce così. Sì, ti lascio finire che mi stai facendo domande,
sì,
dicevi?
Sì, dicevo praticamente perché dietro tutta questa situazione del virus ci sarà anche un mercato che cambierà, e cambierà molto.
Sì, questo mercato rischia di penalizzare le piccole realtà sicuramente, e poi rischia di penalizzare chi stava per fare il grande salto, e in questo caso la FC Internazionale Milano, perché sai, una tifosia, penso ai milanisti, con tutto rispetto, hanno avuto anni gloriosi, possono anche soffrire un po', però nel senso, magari questa cosa gli permette di tenere qualche campione in più, di fare un anno di transizione, mentre l'Inter aveva questa famosa crescita, no? Che ci hanno fatto due scatole con questa crescita dei cinesi programmata, no? Che mi va anche bene, un po' lenta. Quest'anno era l'anno dei botti, ma infatti noi stiamo trattando Pogba, cioè questo non è un segreto, cioè il colpo di quest'anno è Paul Pogba, e quello che dovrebbe essere, poi non è detto che arrivi, questo non è un bel avevo detto, però la trattativa è quella lì, la più importante. Ovvio che l'Inter ha bisogno di forzarsi in altre zone del campo, quindi questa cosa del coronavirus sicuramente la penalizza nell'anno del grande salto, perché magari chi avevi in prestito ti offrono di meno, sai, anche chi vuole vendere casa, insomma tutto sarà un po' a ribasso, e quindi è un punto di domanda in effetti, perché sai, anche i calciatori che l'Inter aveva in giro, però lo è anche per la Juve, perché la Juve, scusa, quest'anno magari la stagione finisce domani e si ritrova un anno con Ronaldo che ha vinto insomma meno che quando non c'era Ronaldo, tipo l'anno prima che ha vinto anche la Coppa Italia o la Supercoppa, in due anni di Ronaldo non vinci la Champions, e insomma sono, magari è un peccato, insomma, però tutti soffriranno, e quindi il calciomercato, sì, ti confermo che sarà, è indecifrabile, qualcuno i colpi li farà, però sarà ad oggi indecifrabile.
Assolutamente. Allora, Giampaolo che risponde all'agriturismo di cui stavi parlando, Fabio credo di aver capito l'agriturismo di San Pellegrino, ricordo un passaggio mentre andavo in Val Brembana in direzione Lago di Cassiglio, una perla in mezzo alla vallata, un vero gioiello, sarà questo?
Sì, penso che sia quello, sì.
Poi Gianluca, per Fabio Bergamo, in Brianza ed in generale in Lombardia si mangia e beve molto bene, i moscioli li hai mai degustati nei locali della Riviera del Conero?
No, ma io non sono una buona forchetta, perché non ho il fisico per fare dei grandi assaggi, perché quando sgarro purtroppo mi devo limitare, ma cosa sono?
I moscioli sarebbero le cozze, magari le conosci.
Allora sì.
Il moscio gli è detto all'anconetana proprio, quindi.
Non lo sapevo.
No, scusa.
Guarda,
scusa,
adesso
Fabio,
mi riprendono.
Esatto,
mi riprendo
e prendi anche due bei sganassoni.
Eccola là, ti pareva.
I moscioli.
Allora io ti dico,
sono nostri, sono esclusivamente quelli che si pescano al trave, sotto il cono.
Esatto,
gli altri, le altre sono cozze.
Esatto.
Moscioli solo lì, è una zona geografica, quindi attenzione a quello che dici, caro il mio.
Allora, era per farlo capire a Fabio.
Christian, fai capire, che assomigliano alle cozze, sono neri uguali esternamente, ma poi cambiano di sapore, di gusto, hanno una sapidità diversa e li trovi, diciamo, quelli coltivati. Si trovano nei mercati normalmente, quelli invece pescati vanno a finire esclusivamente nei 5 stelle, dove vengono cucinati in maniera esemplare.
Esatto, dopo questa puntualizzazione,
attenzione,
ho fatto tutti gli, io sono più uno quando sgarro da carne, quindi ho assaggiato carni in bellissimi ristoranti, c'era il ristorante di pesce a Sirolo, quello anzi a Numana, sono andato a, oddio, c'ho quella foto, a Porto Novo. Però per dire, non mi ricordo nei menù quella parola, quindi o mi è sfuggita o sono stato nei due stelle.
No, ma a Porto Novo li trovi dappertutto perché
mi hanno fatto mangiare
Porto Novo, Sirolo, Numana,
sono stato nei ristoranti, quello con le entrate, sono stato a Porto Novo a mangiare sulla spiaggia, diciamo che,
ecco,
però non mi ricordo il nome. Ma avete fatto bene a correggermi, e bisogna...
No, ma no, non qua. Correggevo a te, Fabio.
No, correggeva
me. Correggevo a Cristian, perché è lui che lo deve sapere. Non può dire che i moscioli sono le cozze, perché sennò
hai capito.
Qui creiamo una rivoluzione.
Hai capito come sto messo?
Perché al di fuori... Guarda, si è presa anche una tirata di orecchie anche lo chef bolognese, che li aveva definiti i moscioli, no?
Esatto.
Moscioli.
Sì, si è preso una bella tirata di orecchie, gli sono arrivati tramite Facebook, YouTube, cioè, rimproveri.
Che cosa, con gli occhiali, come si chiama? Quello della TV?
Sì, quello della TV.
Uh-huh. Che adesso... Guarda, però è incredibile che l'Italia ha, ma lo diceva mi pare Farinetti in un bel video che aveva fatto, cioè noi abbiamo talmente tanta roba donata anche dal Signore o dal caso, a seconda di chi crede o no, che guarda che ti assicuro che io mi sono presentato, e quella volta lì che ero a casa di Bocelli, eccetera, con dei vini valtrinesi, che qua sono famosissimi, e che magari... E quando ho detto il nome del più famoso, tra l'altro è considerato il Barolo della Valtellina, e a volte ha vinto premi e ha superato anche il Barolo, che è il famoso Sforzato della Valtellina, lo Sfursat, cioè sono bottiglie che costano come il Barbaresco e come il Barolo, cioè gli Sforzato è l'over the top del Sassella, ok? Il massimo. Quando mi sono presentato con la bottiglia di Sforzato, ho visto, insomma, nella faccia di anche questi amici VIP, non dico che non lo sapessero, però insomma, la Valtellina è una terra di vini enorme, molto famosa, eccetera, e il top di gamma è quello lì, è come se tu vai in Piemonte, ti danno il Barolo, se tu vai nella zona del Sangiovese, ti danno il più buon Brunello, no?
Certo. Sì.
Quindi vuol dire, cioè, a volte capita di non sapere perché ne abbiamo talmente tanta di roba, o no?
Sì, è verissimo.
Comunque
veramente.
Era Barbieri.
Barbieri, chef esatto.
Barbieri.
Barbieri,
esatto.
Chef Barbieri che si è preso la tirata di orecchie.
Lui?
Come?
È bolognese o è di Reggio? È bolognese lui?
Emiliano.
Teniamoci larghi,
esatto. Emiliano, esatto.
Va bene, allora ti leggo questo ultimo messaggio, poi ti saluto, Fabio, visto che siamo anche in ritardo con la nostra scaletta, con i nostri ospiti. Allora Claudio qua mette un po' il dito nella piaga, visto che tu parlavi di quel 3-0 al Del Conero che fu rifilato dall'Ancona all'Inter, e scrive: se non sbaglio ieri era il compleanno di Zenga, e non sbaglia. Intanto poi, che bello vederlo pascolare al Del Conero dietro alle maglie alla maglia di Lajos Detari. Ricordi quel match? Qua ti punzecchia.
Sì, mi ricordo Detari, che poi finì al Bologna o viceversa.
Al contrario, esatto.
Mi ricordo il... Ha fatto lui quel tiro da lontano che Zeca
sì,
lì all'incrocio.
Esatto.
Pioveva che gliela mandava e... Non mi ricordo poi di cosa si lamentasse Zenga, ma ho dei ricordi di quella ancora. Tra l'altro ha perso anche la Fiorentina, mi pare, lì. Cioè, parecchie squadre hanno perso, mi pare, allo stadio del Conero quell'anno, no?
diciamo che ne ha perse parecchie l'Ancona in quella stagione. Io ricordo che quella partita tanta acqua, perché era il debutto, diluviava, mi ricordo bene, tanta acqua ho preso quel giorno sugli spalti, era l'inaugurazione del Conero, diciamo che in quella circostanza l'Ancona non poteva avere debutto migliore, visto che batté l'Inter 3-0, magari per i tifosi nerazzurri non è stata la stessa cosa, però sicuramente è stato un debutto bello per l'allora società di Edoardo Longarini. Va bene, Fabio. Fabio, io
saluti al ti ringrazio. Un in bocca al lupo al calcio dell'Anconitana, no?
Sì, esatto.
E un saluto a voi, grazie per avermi ospitato e un saluto ai vostri gentili ascoltatori.
Grazie Fabio, a te per aver accettato il nostro invito, ho il piacere di risentirti.
A presto quando volete.
Ciao, grazie.
Lasciamo Fabio Bergomi, e per chi non lo conosceva penso che adesso l'avrà un po' inquadrato.
Non l'hanno riconosciuto perché...
No, per chi non lo conosceva adesso avrà un po' inquadrato, perché è stato invitato e perché in tanti hanno scritto all'indirizzo di Fabio Bergomi. Allora, noi dobbiamo andare a collegarci, intanto con l'ultimo break pubblicitario, poi andare a collegarci con il presidente dell'Anconitana, il co-presidente dell'Anconitana Stefano Marconi. Intanto vi volevo leggere al volo che sono state fatte delle linee guida da parte del presidente invece Ceriscioli per quello che riguarda sempre le prossime aperture, a parte tutto il settore sportivo, quindi è stata autorizzata anche la pesca sportiva è stata autorizzata, sempre tenendo conto appunto la distanza, le mascherine, evitare gli assembramenti, la possibilità di andare anche in barca. Ci stavano chiedendo ma si potrà andare in barca, visto che ci si va da solo e massimo in due? Sì, ci si potrà andare tenendo le distanze e sempre la mascherina a vostra portata, almeno per finché siete vicini, poi la distanza di 2 metri tra uno e l'altro se è possibile. Ci sarà la possibilità anche di fare appunto le camminate, andare in bicicletta oppure con altro mezzo, quindi anche con i pattini, giusto per ampliare il settore, sempre però tenendo la distanza dei 2 metri e il discorso della mascherina finché è possibile. E poi il liquido igienizzante da tenere a portata di mano, e poi le attività sportive svolte in maniera individuale, sempre in rispetto alle norme di precauzione, sempre portandosi dietro il dispositivo, quindi la mascherina, sempre tenendo le distanze. Si può fare addirittura la pesca subacquea, quindi la pesca sportiva comprese le attività subacquee, quello è possibile farlo. E ancora allenamento e addestramento di cavalli. Cristian, tu ne hai tanti,
sì,
di cavalli,
sì,
no?
Io ho la scuderia proprio.
Esatto, no, ma quanti cavalli hai sotto il motore lì? Sotto il cofano. Quindi anche si può fare anche la passeggiata a cavallo per chi ha questo animale, che giustamente può un attimino portarlo fuori. L'allenamento e l'addestramento dei cani è possibile di nuovo fare anche questo. L'attività di controllo della fauna selvatica, spostamenti all'interno del territorio regionale per lavoro, necessità, salute, incontro di congiunti e per attività motoria e sportiva all'interno del territorio regionale, e quindi in teoria anche qualcosina in più rispetto a quello che è attuale. Per quello che riguarda chi ha la seconda casa ci può andare, ma non ci può dormire, cioè la sera deve ritornare a casa, cioè. Quindi fatti bene i conti del tragitto. Si può tagliare il verde, la coltivazione degli orti, eccetera. Per quello che riguarda gli impianti sportivi, c'è manutenzione del verde, anche ai fini igienici, e di manutenzione di sicurezza da parte delle associazioni sportive, quindi possono riprendere a fare la manutenzione sportiva degli impianti comunali, ovvero è consentito lo spostamento individuale per attività motoria, attività all'aria aperta, anche con la bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio regionale, non solo quindi comunale, di residenza o di dimora. Questa è una nota esplicativa uscita oggi da parte del presidente Luca Ceriscioli. Cristian, ma alle tue spalle Gallo cosa sta facendo?
Si sta lucidando la pelata.
Pepe Gallo le combina di tutti i colori dietro le spalle di Cristian, perché lui si scorda che è inquadrato, però ecco, insomma, noi lo vediamo. Ciao Pepe, ecco, facciamo ciao con la manina. Quindi ricordiamo che, come nella puntata di ieri, siamo in 3 studi differenti, ognuno ha il suo, quindi inquina il suo, non va in contatto contatto con gli altri, la sua porta e la sua uscita qui da noi. Questa è l'unica cosa bella che abbiamo.
Io non mi giro
creato
per non dare le spalle alla camera, sennò
bene,
no, poi il nostro direttore mi picchia. Perché... Già mi ha picchiato sulla storia dei motion.
Vabbè, di uno di ancora. Già io sento ogni tanto qualcuno che lavora.
Vabbè, Stefano, io volevo cercare solo di far capire a lui qual era di cosa stavamo parlando.
Assomigliano,
poi.
Devi dire
assomigliano lui lo capiva,
alle cozze,
capiva, era per farlo
cozze,
capire
però,
a lui.
I moscioli sono quelli che stanno solamente lì, al Trave, a Portonovo, insomma.
Allora
quella,
Stefano,
quella
ci dobbiamo fermare, break pubblicitario, e poi abbiamo il co-presidente dell'Anconitana, Andrea Marconi.
Esatto, sarà contentissimo di 40 minuti di
Vai,
Inter.
Tranquillo,
con noi.
Che stava sorseggiando anche lui.
Punto biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre
insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Lop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci, oh la la la, quanto è alta. Eccoci di nuovo assieme e torniamo in diretta sempre sulle frequenze 98.500-92.2 di Radio Tua Ancona e sul canale 606 del digitale terrestre di RMM.
Rieccoci nuovamente tornati in onda.
Io
insomma,
da quello che ho capito ti è andata bene.
Perché mi è andata bene?
Perché non era in quel momento sintonizzato.
Ti è andata bene. Lui stava sorseggiando, sì, stava facendo l'aperitivo in casa dalla finestra con il suo bel bicchiere di rosso, certo. E allora do il bentornato a Radio Tua al co-presidente dell'Anconitana Andrea Marconi. Ciao Andrea.
Ma qua la finestra, sono a Porto Nuovo.
Sei a Porto... Tu c'hai la finestra su Porto Nuovo.
Sono al bar a Porto Nuovo, no?
Beh, abbiamo
perché
parlato.
Qual era l'argomento prima?
L'argomento prima abbiamo avuto modo di parlare con un noto youtuber, Nero Azzurro, ma non è che abbiamo parlato di Inter, anche se poi ovviamente... vabbè, per gioco forza qualcosa ci è andata a finire, ma abbiamo cercato di girargli un po' intorno. Però abbiamo...
Non intendo di calcio minore, io no.
Ecco.
Non seguo.
In questo momento forse calcio minore è stato un'altra parte di Milano. Vabbè, dai, comunque dai, andiamo avanti. Dai, no, abbiamo parlato anche di vino con lui e tu stavi appunto sorseggiando il tuo rosso dalla finestra, quindi si sono collegate le due cose. Allora Andrea, intanto ben ritrovato, scusaci il ritardo, oggi un po' tutto in ritardo la nostra scaletta, però dai, domani è festa, quindi prendiamola su così per buono. Allora, da dove vogliamo partire? Vogliamo partire dalle dichiarazioni fatte proprio martedì ai microfoni di Peppe Gallozzi, qua appunto biancorosso, del presidente della LND, Cosimo Sibilia, insomma, ha fatto praticamente capire, ancora lui ci spera, una piccolissima percentuale, però insomma ha fatto capire che anche lui dovrà un po' abbandonare questo desiderio di far ripartire il calcio dilettantistico in questa stagione.
Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, ho più che sentito, ho letto le parole del Presidente e credo che sì, la sua speranza di ripartire derivi più dal fatto che, insomma, dalla sua passione per il calcio e di terminare un campionato sul campo, che sicuramente sarebbe più giusto e bello, però credo che sarà difficile, molto molto difficile. Visto anche insomma i protocolli che sono abbastanza restrittivi, visto che ormai è passato tanto tempo, visto che comunque ci stiamo già avvicinando alla stagione 2020-2021 e visto che il campionato d'eccellenza Serie D praticamente era già finito a questo punto, quindi spero diciamo anch'io che si possa comunque ricominciare, ma credo che non sarà possibile.
Insomma, ha dichiarato che il destino del calcio dilettantistico sarà conosciuto in via definitiva dopo il Consiglio federale dell'8 di maggio, quindi parliamo della prossima settimana, venerdì prossimo, quindi insieme a Ferdinando Vicini probabilmente ci saranno novità che saranno rese note da questi microfoni, però ha anche dichiarato una cosa molto importante il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e lo riferirà, come lui dice, al Consiglio federale perché non rinuncerà hanno quelli che di diritto sono le 9 promozioni che appunto devono avvenire nel campionato di Serie D.
Sì, ho letto anche questo. Ovviamente a noi fa piacere se certe cose vengono tenute in considerazione, insomma, quindi il bisogno della piazza, la città, la società. Crediamo, insomma, noi lo diciamo da sempre che certi parametri vanno tenuti in considerazione per dei ripescaggi, quindi ovviamente comunque si è esposto un pochino come si era esposto Cellini, quindi noi aspettiamo a questo punto l'8 maggio questo Consiglio federale, vediamo cosa verrà fuori, noi pensiamo che si andrà verso la sospensione per quest'anno e poi vediamo insomma in che categoria disputeremo, insomma, che categoria giocheremo al prossimo campionato, anche perché poi dovremo fare anche una programmazione, quindi prima lo sappiamo, insomma, prima poi ci adopereremo per rinforzare lo staff tecnico, lo staff societario, quindi la dirigenza, e poi chiaramente andremo a comporre la squadra.
Allora, quando si parla di futuro, Andrea, quando si parla di staff tecnico e dirigenziale, in questa settimana è stata... la scorsa e in questa ne abbiamo parlato tanto, è stata sulla bocca dei giornali e di tutti noi, insomma, il nome di Ermanno Pieroni, insomma, non è mistero, possiamo dire che è una trattativa virtuale partita proprio da questi microfoni, no?
Sì, ho fatto un bel assist, infatti,
bravo,
però beh, sai che io lui è comunque un tesserato di un'altra società e non è corretto parlare nei confronti di un'altra società. Però è chiaro che a noi piacerebbe moltissimo avere, insomma, una persona così in dirigenza, proprio perché comunque è una persona molto esperta, è un conoscitore di calcio, è in questo ambiente da tanto tempo e crediamo che ogni macchina ha bisogno del suo pilota. Significa che fino all'eccellenza noi pensavamo di potercela cavare con le nostre forze, infatti è stato così, perché comunque il campionato lo potevamo ancora vincere. Poi però la Serie D comincia comunque, no, a essere un po' l'anticamera del calcio professionistico, quindi chiaramente deve andare di pari passo anche il rafforzamento societario e ovviamente anche della squadra.
Assolutamente, e appunto parlando di Ermanno Pieroni, anche lui si è lasciato sfuggire qualcosa inerente a quello che potrebbe essere il futuro della categoria dell'Anconitana, perché sappiamo un personaggio come Ermanno Pieroni, ben inserito nel mondo del calcio nazionale, ha chiaramente detto che da Roma già gli è arrivato qualcosa, I suoi amici da Roma già hanno fatto capire che la possibilità di vedere un Anconitana nel prossimo campionato giocare in Serie D ha veramente percentuali molto molto elevate.
Sì, questa è una testimonianza del fatto del suo inserimento, diciamo, importante in questo mondo chiamato calcio, e quindi sicuramente è una persona che può mettere le sue capacità al servizio, insomma, diciamo, della nostra città, per aiutare l'Anconitana, insomma, a scalare ancora più campionati. Chiaramente noi se arriveremo in Serie D dovremmo comunque provare a costruire una squadra in grado di poter vincere il campionato di Serie D, anche se chiaramente non sarà facile, anche perché per noi sarà la prima esperienza da presidente, ma non per lui, perché comunque insomma, è abituato, è esperto, sa come si costruisce una squadra, conosce i calciatori, sa come si vincono i campionati, perché ne ha vinti tanti. E sicuramente ci potrà dare una mano, sempre virtualmente parlando, perché ripeto, è tesserato da un'altra squadra.
Certo, assolutamente. Poi si tratterebbe comunque di un dirigente che eventualmente tornerebbe con tanta voglia di riscatto, perché sappiamo, insomma, il passato che ha vissuto qua ad Ancona e com'è finita, e quindi tornerebbe con una grandissima voglia di rivincita, oltre che essere veramente in Serie D un extra lusso per la categoria, un dirigente del genere.
Sì, è vero, non è finita nel migliore dei modi, però uno non si deve mai dimenticare, insomma, di come erano quegli anni, insomma, perché è vero, è finita così, però sono state fatte anche tante cose buone.
Certo.
Anzi, ottime, direi. Sì, per la categoria, ma io direi anche per la Serie C è un extra lusso, hai detto bene te la parola giusta, quindi vediamo, insomma, adesso se avremo la possibilità di parlarci in maniera concreta, vediamo cosa succederà, insomma. Però quello che deve arrivare comunque dalla città, ai tifosi, insomma, chi ci vuole bene, è che l'Anconitana in Serie D si sta strutturando per affrontare un campionato che vediamo che dobbiamo essere protagonisti comunque.
E questo è un messaggio importante che tu mandi ai tifosi biancorossi, Andrea, perché parlando sempre di ipotesi Serie D, quando tu dici ci attrezzeremo eventualmente per vincerlo il campionato e per essere protagonisti, fai capire che, insomma, pronti via, non è che l'Anconitana si presenta per un campionato di transizione, ma proprio per cercare subito la scalata nel professionismo.
No, vabbè, questo è chiaro, Cristian, non possiamo presentarci in Serie D con l'ambizione di salvarci. Che ambizione è? Non è un'ambizione per una città insomma, come Ancona. Noi non è che sto dicendo che vinceremo il campionato, sto dicendo che abbiamo l'obbligo di provare a vincerle, quindi di costruire una squadra in grado di poter vincere il campionato, perché lo dobbiamo fare, perché è giusto così, perché pensiamo anche insomma di poterlo fare, quindi adesso vedremo quali saranno le decisioni, perché magari qua stiamo parlando di nulla e dovremmo di fare un campionato d'eccellenza, quindi però se sarà come tutti pensiamo dovremmo comunque costruire una squadra in grado di poter centrare la Lega Pro.
Assolutamente. Andrea, invece venendo sulle questioni diciamo più ad ampio raggio, parlando quindi di campionato professionistico, come vedi questa situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni, un po' questa guerra tra le società di calcio, l'Associazione Italiana Calciatori e il ministro Spadafora?
Cristian, sto cominciando a cambiare idea. Nel senso che fino a qualche giorno fa ero convintissimo di una ripartenza della Serie A e della Serie B anche. Adesso, ti devo dire la verità, sto cominciando ad avere qualche dubbio, anche perché vedo come si stanno comportando gli altri paesi. Tu guarda ad esempio la Ligue 1 in Francia, hanno sospeso praticamente tutto, hanno dato già la promozione a Paris Saint-Germain, hanno concordato le retrocessioni, in Olanda la stessa cosa, quindi non so se sarà possibile una ripartenza.
Ci sei, Andrea? Pronto?
Sì,
okay. Ti abbiamo perso un attimo, Andrea. Ti abbiamo perso qualche secondo.
Dove eravamo?
Stavi parlando appunto del campionato francese e olandese che è stato fermato in via definitiva.
Sì, ecco, appunto, quelli sono segnali che comunque fanno riflettere, no, su una possibile ripartenza della Serie A, vedendo anche i movimenti delle squadre italiane che ho visto che stanno dando dei permessi ai loro calciatori di tornare nel loro paese, guarda De Ligt mi pare sì, che è sì. tornato, sono dei segnali comunque, no? Quindi sono un po' perplesso insomma, però
Andrea, di contraltare, è vero i campionati che tu hai fatto riferimento, c'è anche il campionato belga, però parliamo fondamentalmente di campionati di seconda fascia, perché è vero anche la Ligue 1, come dici tu, è vero che c'è il Paris Saint-Germain, ma fa una corsa a sé, però i campionati principali come il tedesco, che praticamente si è messa nella testa che vorranno partire in qualche modo, tra l'altro da oggi esami sierologici da parte delle società per i loro giocatori, e addirittura anche in Inghilterra, che la situazione non è assolutamente bella, per i primi di giugno vogliono ripartire.
Sì, anche vero, però mi sembra... non so se
la Spagna anche, però, tra l'altro, quindi...
La Bundes mi pare che doveva ricominciare l'8 e mi pare notizia di oggi che l'hanno rimandata.
Di una settimana, sì, hanno slittato di una settimana. Sì.
Però sì, no, quello che dici te è vero, i quattro campionati principali sembra che insomma che l'idea di riprendere ci sia, anche se poi è vero che la Francia magari in Europa è il quinto campionato, però c'è il Paris Saint-Germain e... l'OL che sono impegnati comunque in Champions League.
Sì, sì, sì.
E che sono delle competizioni che probabilmente si porteranno a compimento. Quindi non lo so, è una situazione chiaramente che va a braccetto con il problema sanitario nazionale. Quindi qua secondo me stiamo tutti assistendo un po' increduli anche alle decisioni che stanno prendendo. Vedremo un po' quello che sarà, francamente siamo un po' perplessi anche noi.
Ci sono tra l'altro anche le dichiarazioni quest'oggi di un membro del comitato esecutivo del UEFA, ovvero Lars Christian Olsen, che addirittura parla di effetti che potrebbero durare 2-3 anni per quelli che sono i calendari di quelli che sono i calendari internazionali anche delle stesse competizioni europee, cioè, quindi non guardiamo solamente sul breve o sull'annata che potrebbe iniziare a settembre, ma addirittura anche per i prossimi 2-3 anni potrebbero esserci delle complicazioni a livello di calendario.
Mi sono pienamente d'accordo con lui, nel senso che condivido in pieno quello che ha detto, perché il calendario è molto fitto, quest'anno ci doveva essere l'Europeo, ci doveva essere le Olimpiadi, queste sono tutte competizioni che andranno poi disputate, però i giorni all'anno sono sempre quelli, non è che ci sono gli anni più lunghi, quindi in qualche modo bisognerà capire come fare. quindi è una situazione molto, molto particolare. Poi bisognerebbe anche un attimo capire perché in Bundesliga in Germania ricominciano, in Italia no, perché anche lì ci sarebbe da fare delle riflessioni. Però non credo che qua, insomma, l'anno prossimo sarà tutto a posto, insomma, credo che ce la porteremo dietro diverso tempo, come ci porteremo dietro il problema sanitario nazionale, sicuramente.
Sì, perché Andrea, scusa se ti interrompo, anche perché le parole ieri del ministro Spadafora quando dichiara...
protocollo niente.
Esatto, vedo la strada stretta, il protocollo per me non va bene, io penso più a... che le società dovrebbero ragionare sulla nuova stagione a settembre. Però la domanda che ci ponevamo anche ieri è quello che ci diciamo: se il protocollo non va bene oggi, perché dovrebbe andare bene poi a settembre?
Sì, sì, chiarissimo, non cambierà niente a settembre. Certo. Non pensiamo che questo problema si risolva entro settembre. Non esiste, qua probabilmente bisognerà conviverci. Quindi se fanno un protocollo lo devono fare... non per 3 mesi, per 4 mesi, ma che sia duraturo, anche perché, come dicevo prima, l'emergenza sanitaria nazionale durerà ancora per tanto tempo, non durerà per un altro mese o per altri 2 mesi, è una cosa che ci porteremo dietro per tanto tempo. Noi
sì.
Sapete bene che lavoro facciamo e sapete bene che adesso c'è, diciamo, l'obbligo, no, di indossare guanti, mascherine, eccetera, eccetera. Ora, se tu vai a comprare dei container di guanti, i fornitori accettano delle prenotazioni per febbraio o marzo dell'anno prossimo, quindi significa che fino all'anno prossimo ancora saremo in queste condizioni.
Assolutamente. E quindi qua la domanda che ti feci un paio di settimane fa, ed obbligo, te la rifaccio: il campionato dilettantistico credo che anno nuovo probabilmente lo rivediamo.
Non lo so, Cristian.
Cioè, ad oggi verrebbe da pensare questo, perché...
Quello che penso io è che è chiaro che noi siamo estremamente convinti che il campionato attuale verrà sospeso, stiamo solamente aspettando, insomma, quando ce lo dicono, ed è anche un po' strano per noi che ancora non l'hanno comunicato, visto che situazioni che ci sono, e credo che, non so se a settembre si possa ricominciare un altro campionato. Questo lo penso, sì, lo penso, e non so neanche se a gennaio sarà possibile, perché poi devi spostare tutto, cioè veramente siamo probabilmente di fronte a un cambiamento importante, anche perché poi questa è una domanda che vorrei fare io a voi: è giocare a porte chiuse è calcio?
No, nei dilettanti no, essendo sport popolare direi proprio di no.
Ha senso giocare un campionato di prima categoria di promozione senza comunque, che ne so, qualcuno che va a vedere la partita? Anche lì, visto che comunque non ci sono di grossi interessi economici in certe categorie, quindi è complicata la situazione.
Eh sì. Poi sarebbe anche da capire, dietro questo disastro economico che sarà per le società dilettantistiche, come andrà a finire, se ci saranno delle riforme, insomma, anche qua si andrebbe ad aprire un altro scenario, un altro argomento che magari ne parleremo prossimamente, Andrea, visto che già siamo alle 8:07 e quindi io direi anche di ringraziarti per il tuo intervento, Andrea, e speriamo, come al solito, come spesso diciamo, prossimamente di parlare di qualcos'altro di più positivo, che qualcosa possa cambiare in positivo.
Vabbè, tanto il Premier ha promesso dei fondi, quindi noi siamo tranquilli da quel punto di vista, no?
Facendo il caffè succede che ci siano i fondi
sì, quelli li troviamo spesso,
quelli ce l'abbiamo, sì, dai, vediamo, aspettiamo e ci risentiamo la settimana prossima, magari non credo che cambierà nulla, però magari ci faremo un'altra bella chiacchierata, magari parleremo di come potremmo costruire una squadra per andare poi in Lega Pro, così almeno temperiamo un po'.
Esatto, allora intanto comunque dopo festeggeremo lunedì, non credo che saremo in onda, adesso stiamo cercando di capire, però festeggeremo sicuramente, perché il grande boss, a lei parente, da lunedì potrà tornare a fare la sua corsa sulla spiaggia di Porto Recanati, quindi abbiamo capito che questa è una cosa che gli interessava, da lunedì potrà. Quindi...
Ma sì, io penso che lui l'ha fatto anche adesso, però...
Non lo diciamo forte.
Beh, era un raggio di 200 metri da casa. Sì.
200 metri lo può fare. Quindi esatto. Quindi. 200 metri, 200 sono 400, quindi...
Va bene Andrea, grazie di essere stato con noi e ci sentiamo settimana prossima.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao Andrea, ciao, ciao. Ciao.
Ovviamente auguriamo anche a Andrea Marconi, co-presidente dell'Anconitano, un buon primo maggio. Stesso discorso vale per tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento. Ultima puntata settimanale di Punto Biancorosso, domani però ci sarà regolarmente la replica, ma non ci saremo invece nella puntata di domani sera alle 18.
Va bene, ce ne facciamo una ragione.
Ce ne faremo una ragione.
Domani è festa, dai, insomma, ci aspetta un 3 giorni di quarantena, no? Perché qui venerdì, sabato e domenica, magari sabato con la possibilità chi deve uscire a fare qualche spesa per casa, quello è permesso, sempre rimanendo nell'arco delle vicinanze di casa, perché fino al 4, questo dice... il decreto.
No, anche perché i 400 euro di multa rimangono.
Esatto, poi dopo dal 4, se volete allontanarvi un po' per fare la spesa, lo potete fare, però fino
nel vostro comune.
Esatto, sempre nel comune di residenza, però ancora fino a questo weekend il decreto rimane quello che siete abituati a insomma, che siete stati abituati fino a questo momento.
Anche oggi 5 decessi, giusto per dire, per abbassare subito la cresta, 5 decessi anche oggi, il più giovane, l'unico uomo dei 5 decessi aveva 65 anni e le altre erano 4 donne di età, guarda caso, tutte di 86 anni. Succede così. Vabbè, comunque questo vuol dire che non è finita.
Assolutamente no, cioè, l'abbiamo sentito anche dalle parole di Andrea Marconi, che sarà una situazione che ci porteremo ancora per lungo tempo. Lui addirittura ha parlato anche di 2021, nei primi mesi del 2021, che sarà una situazione col quale dovremo ancora convivere. Credo che probabilmente c'è questo rischio. Intanto vediamo di fare i bravi cittadini anche nel momento in cui scatterà il nuovo decreto dal 4 di maggio, e questo sarà molto molto importante proprio in proiezione futura con quello che potrebbe essere l'aumento dei contagi, quindi dipenderà molto tutto da noi cittadini l'evolversi di questa situazione. Stefano,
primo
allora...
step il 4, il secondo step sarà il 18 maggio, quindi attenzione,
certo.
Due step uno dietro l'altro.
Allora, noi siamo arrivati in conclusione, ringraziamo i nostri radioascoltatori per essere stati con noi anche questa sera, ringraziamo i nostri ospiti, Ferdinando Vicini, che abbiamo anticipato quest'oggi facendovi sentire la sua voce, visto che, come già detto Stefano, domani non saremo in onda con Punto Biancorosso. Poi ringraziamo lo youtuber Fabio Bergomi e il co-presidente dell'Anconitana Andrea Marconi, che abbiamo terminato di sentire pochi istanti fa. Da parte mia, dalla voce di Cristian Camilletti, è tutto, grazie per essere stati insieme a noi, chiosa finale a te caro Stefano.
Assolutamente, grazie ancora una volta, buon primo maggio per chi ci ascolta oggi, per chi ci ascolta domani in replica, e poi vabbè, gli hai già detto tu, lungo weekend per gli anconitani, arriverà fino al 4, perché anche il 4 in realtà sarebbe festa qui da noi, però...
Eh sì, perché io lavoro regolarmente, non essendo comune di Ancona, quindi... quindi
sei andato a lavorare fuori Ancona.
È l'unico momento che posso star fuori, ecco, guarda un po'.
Pensa che probabilmente sarà il primo 4 maggio nella dove chi ha un'attività e non lavora il 4 maggio vorrebbe lavorare perché vorrebbe poter essere messo nelle condizioni di riaprire. Certo. E ancora i paletti, insomma, sono tante, le chiarezze non ci sono. Speriamo che nei prossimi 3 giorni venga fatta un po' più di chiarezza, perché come avete visto oggi dalla regione continuano a uscire documenti che spiegano alcune particolari situazioni, ma ce ne sono tante altre che non sono neanche di competenza regionale, che devono arrivare proprio da Roma, e quindi speriamo che da qui a lunedì altre situazioni vengano chiarite, proprio per chi ha un'attività che deve essere messo nelle condizioni di poter operare quanto prima.
Bene, chiudiamo qua allora, e l'appuntamento con Punto Biancorosso torna martedì alle ore 18 insieme al nostro Peppe Gallozzi. Una buona serata a tutti voi e buon weekend lungo da trascorrere in famiglia. Per chi è in compagnia in famiglia, da trascorrere in famiglia, per chi è da solo bisognerà trascorrerlo da solo o col proprio animale da compagnia, come fa il sottoscritto. Quindi dai, una buona serata a tutti.
Ciao.
Ciao.
Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.